Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Dune parte 2. Prosegue la storia di Paul Atreides nel secondo blockbuster d'autore di Denis Villeneuve. American Fiction, cosa succede quando ci si sposta dai propri ideali dando al pubblico ciò che vuole? The Parades, il J-drama dai toni onirici e fantasiosi su un'accogliente soglia dell'oltre. Spaceman, quando un film nello spazio diventa una seduta dallo psicanalista che però ha 8 zampe. Che cosa? Vi starete chiedendo cosa? Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema, serie TV serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ci ascolterete in questa puntata e scoprirete tutto quello che, insomma, che diremo. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi, il fondatore, direttore editoriale, anima e pilastro di Cinefax, colui che vorrebbe domare uno Shai Hulud ma ha già problemi con il salire su una normalissima e piccolina bassina sedia stile Montessori, Teo Yusufian.
Ma ciao, ma come stai? Bello l'urletto di fine sigla oggi.
Non l'ho capito perché io non ho ancora visto Dune parte 2.
Vabbè, bastava vedere Dune parte 1 alla fine. Il tema così di Hans Zimmer è sempre quello, quindi.
Vabbè.
Ciao Paolo, bentornato. Finalmente, sì. Che bello quando presenti tu, io mi sento libero da un sacco di responsabilità.
Vero. Ma sai invece chi non è libera di responsabilità?
Cominciamo i collegamenti stupidi.
È rimasta qui in studio dalla settimana scorsa una laureata in teatro, cinema e spettacolo multimediale, copywriter, social media manager, ossessionata dall'horror e dal cinema asiatico, una delle esemplatrici della redazione di Cinefax.it, Priscilla Piazza.
Ciao, buonasera. Sì, sono letteralmente rimasta qui in studio. È una settimana che sono qua per restare in tema un po' horror.
Sì, vedo, c'è l'accampamento qui, cos'è? Una tenda indiana. Sì.
Avete presente Parasite?
Sì,
esattamente, proprio quello.
molto bene.
No, sono contenta di essere tornata.
Perché non volevi mancare in una puntata condotta bene da me, lo so. Ma io purtroppo ho avuto una settimana molto impegnativa tra Madrid, dove tipo ho incontrato i fratelli Marquez, siamo stati... No, a parte gli scherzi, sono stati in questo programma, ora si chiama il formicaio forse, dove vanno, è uno dei programmi in lingua spagnola più visti del mondo, dove vanno ospiti per promuovere i film, gente del calibro di Denzel Washington, Harrison Ford, Tom Cruise, The Rock.
Ma scusa, allora cos'è successo che sono caduti così in basso da avere te?
Non lo so, ma non avevano me. Io ero in qualità di manager con i Carmageddon, che hanno portato il motorino più lungo del mondo e la panda più bassa del mondo. Gli hanno fatto guidare lo scooter, gli hanno fatto guidare i Marquez, è stato divertentissimo. Tra l'altro dovrebbe essere uscirà nei prossimi giorni un video in cui loro raccontano tutte le esperienze e si vede anche quello che è successo. Però la cosa che mi faceva strano è che poi in giro per Madrid abbiamo conosciuto un po' di persone, eccetera. Tutti conoscevano il programma, ma nessuno lo vedeva, perché dice: io non guardo più la TV, non ce l'ho nemmeno a casa. Cioè la TV è un declino ovunque totale, no? La cosa che mi ha però stupito ancora di più è che mi chiedevano: ma quindi Fedez e la Ferragni?
No, ma veramente?
No, ve lo giuro.
What?
A Madrid chiedevano di Fedez e la Ferragni. Cioè...
Io preferisco non commentare
la globalizzazione. Poi c'è stato domenica il mio match davanti a 1000 persone al Tuscany Hall, e quello dovrebbe essere uscito già, quindi lo trovate online sul sito della SIW Wrestling.
Non so perché, ma ho come l'impressione che in questa puntata ti meriti una sfilza di scusa.
È vero, perché poi chi non ci segue da almeno
ogni tanto devo spiegare, devo proseguirlo, sì, lo perché sennò non si capisce che cos'è.
È il suo modo per per ostentare ostentazione.
Beh, insomma.
No, in realtà era così, sono stato diciamo vittima di una settimana interessante, diciamo così. sono ancora vivo, pochi lividi e quindi va benissimo così. Se volete vedere perché e per come, andate sul sito SIW Wrestling e vedete Giorno del Giudizio, che è l'evento a cui ho partecipato, e poi scrivetemi. Ma andiamo avanti, iniziamo questa scoppiettante puntata perché abbiamo da parlare di Dune, parte 2, che voi avete già visto, io ancora no, perché ero in giro a fare queste minchiate e non potevo vedere Dune. Sto rosicando, andrò domani. Ma prima di entrare nel vivo, voglio fare una... Teo, perché mi guardi così?
Così come, scusa?
Hai questa faccia, non lo so.
Ma non è che è la mia, di
non
faccia,
è che...
non è...
Tu per caso sei uno di quelli che casca in tutte le truffe online?
No.
Phishing, malware, tutte quelle cose.
No, cioè adesso va bene tutto, ma...
No, vabbè, era per chiedere. In fondo, sai, se queste cose esistono è perché c'è qualcuno che ci casca.
Sicuramente.
E anche se pensi di non essere tra quelli, magari sono così subdole che anche uno sgamato come te o me o Priscilla può prendere una fregatura.
Ho capito, e come ci si può salvaguardare da queste fregature, Paolo?
Io ti consiglio di usare il servizio Threat Protection del nostro sponsor di oggi, NordVPN.
Oh!
Eh sì, perché NordVPN non solo offre un servizio di VPN pratico, veloce e sicuro, ma anche una serie di servizi di cyber security aggiuntivi che sono utilissimi. Tipo Threat Protection, che è uno di questi, ti permette di avere protezione sul web, bloccando i siti pericolosi, i tracker web e rimuovendo gli annunci pubblicitari fastidiosi.
E ti garantisce protezione dei file, perché analizza ogni file che scarichi e ne rimuove i malware.
Rilevamento delle vulnerabilità, individua le applicazioni pericolose e ti avverte.
Ma oltre a Threat Protection ci sono anche altre funzionalità, come MeshNet, che crea una tua rete cifrata privata per condividere i file, lavorare o partecipare a LAN party in tutta sicurezza.
Dark Web Monitor, che ti avvisa immediatamente nel caso in cui le credenziali dei tuoi account vengano divulgate sul dark web.
E l'IP dedicato per proteggere la tua reputazione online, evitare le denial list e accedere alle reti con restrizioni IP. Tutto questo ovviamente in aggiunta al servizio VPN più famoso sul mercato, che ci permette di sbloccare al 100% il potenziale di internet, rimanendo sempre in totale sicurezza.
Scaricate NordVPN al link nordvpn.com/cinefacts usando il codice coupon Cinefacts e otterrete 4 mesi extra più 3 mesi di coupon omaggio da poter regalare ad un amico. E ricordate che è sempre presente la formula 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Madonna, guarda lì.
Quanta roba.
Inoltre, se volete supportare Cinefax, oltre a, insomma, dare sostegno ai nostri sponsor, potete andare sul sito gliamicidicinefax.it, dove ci sono tutte le nostre categorie
dillo anche in spagnolo se vuoi, visto
di
che,
abbonamento
sì, di abbonamento, di figaggine volevo dire, no? Cioè, chiaramente più ci supportate più siete fighi, questo si sa
assolutamente,
la base.
I livelli sono ovviamente cinefili, quindi se andate su gliamicidicinefacts.it vi renderete conto che potete partire dal livello Guni e poi c'è il livello Guerrieri della Notte e poi c'è il livello Bravi Ragazzi, il livello Drughi dedicato al Grande Roschi, ma non vi svelo altro perché se andate a vedere ve ne renderete conto da sole e da soli. Il vostro supporto, ripeto, per noi è fondamentale perché ci permette di rimanere indipendenti, senza editori, senza qualcuno sopra che ci dica cosa dire e cosa fare. Quando a noi piace un film diciamo che ci è piaciuto, quando non ci piace diciamo che non ci è piaciuto, senza fare favori a nessuno. E questa libertà chiaramente insomma per noi è fondamentale, e il vostro supporto ci permette di non avere un altro tipo di supporto da parte di qualcun altro, quindi noi preferiamo avere il vostro. Entrare negli amici di Cinefax vi garantisce un sacco di cose solo per voi, tra cui anche entrare nella chat Telegram dedicata soltanto ai Patreon, dove c'è tutta la redazione, tutti i nostri ospiti del podcast, tranne sempre il solito Paolo, e nella quale è entrata anche Priscilla, visto che settimana scorsa mi
è
sono
vero,
accorto
confermo.
Che non ti avevo ancora inserita, adesso c'è anche la Pri. E tra le altre cose potete anche scegliere una volta al mese la top 8 del mese, dove 8-9 membri della redazione si impegnano tantissimo per garantirvi un bell'articolo con 8 film consigliati sul tema che decidete voi. E proprio in queste ultime ore è uscita quella del mese di febbraio, che è 8 film cupi e soffocanti che ti tolgono la gioia di vivere.
Ma cosa?
L'hai scelta loro, sì, e tra l'altro semiplebiscito.
È tipo questi 8 film evitateli, cos'è? Cioè, tipo la lista de...
No, sono quelli da vedere quando sei preparato psicologicamente e vuoi un film che non sia escapismo e basta.
Insomma. Oggi sono troppo felice. Esatto, tiriamo un po' giù questa
gioia.
Sì,
perché gli
8
titoli della classifica non sono niente male.
Non guardateli se siete depressi quel giorno lì, se no...
Esatto, e in più vi butto il fatto che oggi, martedì 5 marzo, per noi su Patreon è partito il sondaggio per decidere la prossima top 8 del mese, quindi insomma, se volete far parte anche voi della decisione e quindi aver peso sulle nostre scelte editoriali, diventate amici nostri e supportateci.
Posso fare uno spoiler?
Oddio.
La prossima potrebbe essere 8 film che ti fanno passare la voglia di vedere i film.
No, non è vero, la prossima... Guarda, posso dirti che in vantaggio, già dopo un'oretta di voti, c'era già in vantaggio gli 8 migliori perdenti all'Oscar per il miglior film, parte 2, perché già c'è stata una top 8.
Non parte 2.
Non parte 2, esatto. Però insomma, siamo nel mese degli Oscar, domenica si assegneranno gli Oscar, quindi se vince
Beh,
quella ci sta.
Avrebbe molto senso.
Esatto.
Beh, però io vi do un consiglio, comunque, anche, sia che vogliate supportarci donando oppure non farlo, andate col vostro cellulare o col PC sugli amici di cinefax.it o anche col Mac e date un'occhiata al sito, perché almeno è carino, no? Almeno uno dice che ha fatto il tuo lavoro grafico di impostazione, è carino, dategli un'occhiata. Ma vi ricordo le uscite al cinema di questa settimana, sì, perché dal trovate già in sala, che è uscito il 4 marzo, ritornato in sala, anzi Persepolis, e Lupin III, il castello di Cagliostro, il capolavoro miyazakiano con il nostro caro Lupin III.
Scusa, ma vedo adesso che dalla settimana scorsa, però sia io settimana scorsa che tu adesso abbiamo letto comunque bene, ma in realtà in scaletta c'è scritto Lupin III, il casello di Cagliostro. Lo noto adesso.
Ah no, perché non è un nuovo film, il seguito.
Con lui che lavora in autostrada.
Ma esiste un posto in Italia che si chiama Cagliostro?
Non lo so, però secondo me chi ci ascolta non mancherà di farcelo sapere. Il 7 marzo, ovvero questa settimana, arriva al cinema Red, il film Disney Pixar che era uscito soltanto su Disney Plus e invece adesso hanno deciso di mandarne un po' in sala, che insomma non sarebbe male visto che è più bello vedere al cinema.
Era un bel film.
E poi esce Memory, film con Jessica Chastain, che sinceramente non vedo l'ora di vedere. Ancora un'estate, il nuovo film di Catherine Breillat, e Drive Away Dolls, il film di Ethan Coen senza Joel. Ormai hanno deciso di fare i film da Joy Cohen aveva fatto Macbeth, adesso Ethan Coen fa questo, che ha la caratteristica particolare di essere distribuito in Italia esclusivamente in versione originale sottotitolata.
È un esperimento unico.
Esatto.
Per ora.
E poi vi buttiamo lì che la settimana prossima, soltanto l'11, 12 e 13, quindi magari dirvelo settimana prossima diventa troppo tardi, esce un gran bel documentario molto interessante che sta ricevendo premi un po' dappertutto, che si chiama Sull'Adamant, dove l'impossibile diventa possibile. Lascio a voi la scoperta di vedere di cosa si tratta. In ogni caso, se volete, trovate sul nostro sito l'articolo dei film consigliati a marzo, e sull'Adamant è ovviamente uno dei titoli.
Bene, fantastico. Ma è il momento di interagire un po' con quello che ci avete scritto riguardo all'ultima puntata in cui ero assente, in cui io ero uno di voi perché l'ho ascoltata a Madrid. Bravi, bella puntata intanto. Ti ho fatto anche i complimenti.
Sì, però hai ribadito che eri a Madrid.
Ero, okay, non è che ero tipo ero a Madrid. Leggiamo qualche commento a caso. Per esempio, Sun Hero, non so se l'ho letto bene, Sun Hero, dice: i ninja o shinobi apparvero nel periodo Sengoku ed erano assassini e mercenari considerati come inferiori perché specializzati in assassini, sabotaggi, furti, eccetera. Quindi aveva ragione Priscilla.
Oh, grazie.
Sì,
e quindi facciamo bu a Gabriele.
Perché sì, quelli ho sentito e io ero un po' triggerato perché non potevo intervenire, no? Abituato a sentire i nostri discorsi e intervenire, ero lì che facevo.
Vabbè, Gabriele ha detto: non credo che fossero solo mercenari.
Ma guarda, io li ho sempre i ninja o shinobi, perché come ti spiegavo Teo, la stessa scritta la puoi leggere ninja o shinobi, Ok, è la stessa parola.
Ok, questo per i tre alfabeti.
No, perché no, parlavamo delle parole niente. Giapponesi una volta, anche sì. Ti dicevo, guarda che tipo harakiri e seppuku sono la stessa parola. Okay. In questo caso ninja e shinobi sono la stessa parola. E, io li ho sempre intesi come gli agenti segreti, le spie, cioè come hai l'esercito che sono... diciamo visibile a tutti, e poi gli agenti segreti erano i ninja fondamentalmente, proprio per renderlo più comprensibile all'uomo della strada,
tipo me che di queste cose non so veramente assolutamente niente.
Poi poi ci dice a Pietro Battista deve fare la punta al cazzo come piace a Teo. però tra tutti i premi che avete citato non avete citato i premi César. La bella notizia della vittoria di Andrea Laszlo De Simone per la categoria migliore tra musica da
migliore musica da film.
Gran musicista e cantautore. Grazie Pietro Battista, adesso l'abbiamo detto.
E complimenti a De Simone.
Sì, complimentoni a De Simone. Poi c'è Rosa Mutabilis. Esco adesso dalla zona di interesse e ho un pesante senso di vergogna che mi opprime. Straordinario capolavoro che mette in luce il lato umano di questa tragedia. E io aggiungerei, cara Rosa Mutabilis, che anch'io l'ho visto, poi l'ho recuperato, e anch'io ho un grande senso di vergogna perché a me non è piaciuto. Sono una voce fuori dal corpo.
Pazienza, però, mi spiace.
Però no, popular opinion.
Non mi è piaciuto, ma comunque lo reputo un gran film. Cioè, non sto dicendo che sia un brutto film. Poi vediamo.
Ops. Io intanto ringrazio Glaucolo Piccolo che dice: mi è mancato Paolo, ma puntata strepitosa, grandi ospiti, oppure preso appunti. Ottimo.
Bene, grazie.
Alexio 0421 commento non richiesto, vi ascolto da anni e devo ufficialmente cospargermi il capo di ceneri. Ho visto The Greatest Showman, non riesco più a smettere di ascoltare la colonna sonora. Grazie mille. Perché?
Non lo so a quanto si riferisce. Credo sia una puntata di un...
Forse era uno di quelli che non apprezzavano forse era uno di quelli che non apprezzavano i musical e ha cambiato idea.
Forse sì. Allora, Manalitos anche ci dice: grandi come sempre, grazie a voi la mia curiosità per il cinema è cresciuta, che bello, e seguo i vostri consigli come la zona di interesse che ho trovato un capolavoro. Perché non uno spoiler special? Porco cane, sulla zona di interesse lo spoiler special, cioè mi taglio le vene poi quando finiamo di registrare, cioè non ce la posso fare a livello psicologico. E molti ci chiedono lo spoiler special su Dune.
Si potrebbe considerare, vediamo. Poi, siccome non mi piace leggere solo i commenti, che sembra che ci incensiamo, no? Cioè, voglio leggere questo di Victor Creta, che dice: andrò controcorrente. Però lo devo leggere un po' così antipatico, ma non perché sia antipatico, perché così è più gag. Andrò controcorrente, ma adoro quando usate la console con i suoni, a maggior ragione se a caso, e sono un po' stufo della storyline di Roboteo, per quanto in
questo episodio
non ma cosa stai facendo?
Usando suoni a caso,
per quanto sono un po' stufo della storyline di Roboteo. Ma cosa vuol dire? Non è una storyline, ragazzi. Cioè, Roboteo, tra l'altro, non capisco come mai non l'abbiate liberato.
Non c'era, non lo so.
Ma è lì, nello stanzino?
Ma nello stanzino c'è la chiave dello stanzino. Ce l'hai tu? Quando non ci sei tu, e come faccio?
Ecco. Perché era incazzato prima. Ha detto che non l'avete liberato. Vabbè, comunque l'ho rimesso lì e l'ho richiuso dentro perché, insomma, basta questo Roboteo, Basta, lui e poi le canzoni, lasciamo perdere. Andiamo avanti, vogliamo iniziare con la puntata? Sì, dai!
E direi che
arriva la pizza!
Caso.
Dai.
Esatto.
Sì, perché vabbè, voi
iniziamo,
non lo sapete.
Dalle news, perché come ben sapete, già settimana scorsa vi abbiamo raccontato che la stagione dei premi è nel pieno della sua...
massima espressione.
Bravo, compiutezza mi stava venendo, ma non vuol dire niente. E ovviamente ci sono tutti i vari premi di categoria. Questa settimana si sono assegnati i premi della ASC, ovvero il sindacato, la Union dei direttori della fotografia. Che insomma...
È una categoria importante.
Esatto, quantomeno io e Paolo la riteniamo tale perché...
Faccio un appunto. Specialmente quando ora elencheremo i premi di questa settimana, vi potrebbero essere, diciamo, familiari queste sigle, perché quando vedete i titoli di coda di un film...
Bravo.
Potete vedere, che ne so, Teo Yusufian ASC.
Magari.
per dire, so, è un esempio, so che non lo sei, però che ne so, Roger Dickens, no,
sono iscritto
Roger...
ma perché mi arriva in versione digitale il magazine.
Sei iscritto a cosa?
Alla SC, ma quindi, solo okay, come membro del... Okay. Perché Teo mi arriva il giornale.
Teo Yusufian ASC vuol dire che quella persona, che è il direttore della fotografia, Teo Yusufian ASC, la sigla che in fondo vuol dire che lui appartiene al sindacato ASC, che sarebbe, esatto, American
Society of Cinematographers.
Ok, quindi quando vedete queste sigle di tre lettere, spesso con la A se sono americani, vuol dire semplicemente che quella persona appartiene alla, al sindacato, e il sindacato lo obbliga a mettere la sigla del sindacato nei titoli dei film a cui lavora, per credo appartenenza, insomma, per far girare il nome del sindacato, e lo tutela nel, nei contratti, nelle, nei giorni di lavoro, le ferie, tutte queste cose qua.
Allora, i premi per la miglior fotografia si suddividono in lungometraggio per il cinema, documentario, episodio di un'ora di una serie, miniserie, episodio di mezz'ora, videoclip e Spotlight Award, che insomma è tipo un premio che va a, ad accendere una luce. Spotlight è, un, insomma, è uno dei nomi dei proiettori. Però, visto che non conosciamo tutti i prodotti che sono stati premiati, vi posso citare che per gli episodi da mezz'ora ha vinto Tricky Legacy, uno degli episodi della serie TV Barry. Per quelli da un'ora ha vinto l'episodio 4 Minutes della fantastica signora Maisel. E per i lungometraggi cinematografici ha vinto Hoyte van Hoytema, ovvero il direttore della fotografia di Christopher Nolan su Oppenheimer. E questa cosa anche in ottica Oscar, diciamo che pesa,
la può dire lunga, sì,
un pochino. Io la fotografia di Oppenheimer l'ho amata tantissimo.
Beh.
O no?
Assolutamente, però io quest'anno non mi fate parlare di Oscar perché sono davvero in crisi. Non ho dei miei pronostici personali.
Ah. Cioè, io sto già preparando
tutto. Sono personalmente
tutto,
combattuta su un po' di cose, anche sulla fotografia.
E quest'anno...
A te non è piaciuto Maestro, a me molto, anche la fotografia.
No, allora...
Per esempio.
Di Maestro mi sa che ne abbiamo parlato quando ne hai parlato tu, Paolo, che io non l'avevo ancora visto. Non mi ha convinto il film nella sua interezza. Poi nelle parti, cioè il trucco è pazzesco, cioè parte con un primissimo piano su Bradley Cooper e sembra veramente lui un'altra persona, sì, anziana, cioè è incredibile. La fotografia, il montaggio, Carey Mulligan secondo me è strepitosa. È che, non lo so, in generale l'ho trovato un po' eccessivamente narcisista, sia sul compositore Bernstein sia su Cooper stesso, cioè è molto io.
Ok, molto autoreferenziale.
Sì, esatto. Mm-hmm. Anche la figura della moglie, che comunque è fondamentale, viene sempre un po'...
Beh, ma questo è il rischio che si corre sempre sui film, secondo me, biografici alla fine.
Sì, quello sì, però ad esempio appunto abbiamo citato Oppenheimer... E non è, nonostante sia una figura centrale del film, comunque non toglie spazio.
No, perché ha più trama, cioè più un film di trama che di personaggio, invece quello è proprio
lui, sì, esatto.
È vero, questo
da,
sì,
da
è
titolo.
Vero.
Ma andiamo avanti, perché ci sono stati anche i premi del sindacato dei montatori, e come dicevamo prima, si chiama ACE, quindi quando nei titoli di coda di un film vedete montaggio di, in questo caso, Jennifer Lame per Oppenheimer, accanto a Jennifer Lame apparirà la sigla ACE.
E i premi si chiamano Eddie Awards.
Esatto.
Perché si chiamano Eddie Awards?
Perché in inglese montaggio è editing.
Sì.
Apro e chiudo subito la parentesi. Per favore, in italiano, voi che fate i video, i reel, le cose, anche usate magari CapCut per fare le robe su TikTok, smettetela di dire sto editando, devo editare un video. Si dice montare. È inutile prendere un termine inglese, italianizzarlo, perché editare in italiano vuol dire un'altra cosa, non vuol dire montare un video. Dite montare, esiste il verbo, per cliccare,
Teo, la lingua
capisco,
si evolve.
Non esiste.
Quanto sei
zoomare,
boomer.
Capisco, non esiste. Ma perché editare quando esiste
la lingua
montare?
Si evolve.
Lo dicono tutti i videomaker.
Insomma, da pochi anni, cioè quando, io sono anziano, ma quando ho iniziato a fare sto lavoro i montatori non dicevano devo editare. Cioè, però certo. Vabbè, ok, niente, chiuso subito la parentesi.
Chi ha vinto?
L'Eddie Award per il miglior montaggio di un film drammatico è andato a Jennifer Lame per Oppenheimer.
Vabbè, ora ho capito, ma Oppenheimer ha vinto tutto, pure i Cass Award?
Diciamo che insomma si sta lanciando tanto. Per invece un film comedy ha vinto The Holdovers, per un film di animazione ha vinto il montaggio di Spider-Man Across the Spider-Verse. Per le serie ha vinto la meravigliosa terza puntata, secondo me, di The Last of Us, ovvero Long Long Time, quella che ci è piaciuta tantissimo con Mary Bartlett. E gli altri direi per il miglior documentario ha vinto Still, a Michael J. Fox Movie, ne avevamo parlato. Se l'aveva visto Paolo, gli era piaciuto molto, e quindi sono molto contento di dire che ha vinto. Ma attenzione, perché ci sono stati anche i CAS Award.
Uno dice, i premi del CAS.
Che cosa sono i premi del CAS? Sono i premi del Cinema Audio Society Awards, ovvero i premi per il miglior sonoro.
I film che suonano bene.
Esatto, i film che hanno fatto un gran bel lavoro sul montaggio, mixaggio, audio, sonoro e tutto quanto. E indovina chi ha vinto per un film live action?
Chi avrà vinto mai?
Oppenheimer!
Non riesco a immaginarlo. Ah, ma davvero?
Esatto, stranissimo.
Che bravi.
E indovinate chi ha vinto per un film di animazione?
Spider-Man?
Spider-Man Across the Spider-Verse. Ma guarda, ma sono incredibili questi premi, chi se lo sarebbe mai aspettato?
Mi dispiace tanto che le Tartarughe Ninja sia molto, proprio molto in ombra.
Sì. Però
è che è arrivato in un anno, sai, va anche ad anni, secondo me, un po' come il caro zio Martin Scorsese, che mi sa che anche quest'anno ne vede poche di statuette.
Anche lì sono combattuta per alcune categorie.
Posso immaginare. No, ma a livello quest'anno, già nel senso, io adesso, visto che questa puntata parleremo anche di American Fiction, io ho visto i 10 candidati a miglior film. E devo dire che comunque tra alti e bassi mi sembra un ottima media. Mannaggia, assolutamente. Cioè, che comunque miglior film è per gli Oscar, la miglior produzione è la statuetta più importante. Beh, non mi sembra di vedere cose che non c'entrano. Poi chiaramente ce ne sono alcuni che mi sono piaciuti di più e alcuni che mi sono piaciuti di meno. Però chi
se ne
frega.
Ce n'è uno che a me non è piaciuto per niente.
Dei 10? E qual è? È un po'
lo
rosa.
Lo posso dire? È molto rosa.
È molto rosa.
Molto rosa.
Ma diciamo che tra tutti è quello che ha convinto me. Tra i 10 è quello che ha convinto meno anche a me.
Sì.
Diciamo il più
soprattutto
più semplice,
in questa
dai.
Categoria, fra l'altro.
Vabbè. Ma andiamo avanti con le news, Paolo?
Andiamo avanti con le news, dai.
Perché, dato che abbiamo appunto parlato di premi e di film degli Oscar, quindi film che hanno ricevuto un eco importante, dei premi importanti, eccetera, eccetera, c'è un film che qualche mese fa non gli è andata proprio così bene.
A chi?
Ed è Babylon di Damien Chazelle.
Già.
Che io personalmente ho sopportato proprio poco.
Ma a me non ha, diciamo, a me mi ha quasi divertito, però sì, è sicuramente il suo film non riuscito ed è pieno di problemi, è stato un disastro perché è costato tantissimo.
E infatti Chazelle ha raccontato in una lunga intervista che è un po' preoccupato, nel senso che appunto Babylon è andato maluccio. E lui sa che, essendo andato male Babylon, è difficile che a breve gli sganci in un altro budget come quello dedicato a Babylon.
Ma se posso dire la mia...
E quindi è preoccupato.
Se posso dire la mia, io non gli avrei dato neanche il budget per fare un film così. Cioè, secondo me Chazelle è un regista che dovrebbe...
Era un po' presto, secondo me.
Sì.
Ma anche per il tema del film. Sì. Cioè, mi fai un film sulla storia del cinema a 40 anni, aspetta un attimo, cioè, non lo so.
Troppo ambizioso, troppo quasi, insomma, per carità, se lo merita anche, però si era un po' montato la testa. Cioè, nel senso, se lo poteva permettere di montarsi la testa, però ha esagerato un po'. Ci sta, secondo me è un bene che abbia avuto sta batosta adesso, perché ha imparato forse la lezione più grande per un filmmaker. E sono molto curioso di vedere cosa farà prossimamente, perché avremo secondo me un nuovo Chazelle con una ripartenza.
Me lo auguro, anche perché comunque i suoi film precedenti mi sono piaciuti.
Sì.
Ma sai, il secondo molto... No, scusa, il terzo, quello di...
Il quarto.
Il quarto è Babylon.
No, il quarto è First Man. Il quinto è Babylon.
E qual è il primo?
Guy e Madeleine sulla panchina del parco.
Visto.
Non se lo fila mai nessuno, ma è il suo primo lungo.
Ah,
poi
okay.
Ha fatto Whiplash, tratto da un suo cortometraggio identico, sempre tra l'altro con aiutatemi, l'attore J.K. Simmons, mm-hmm, c'era anche nel corto.
Certo.
Poi La La Land, ovviamente, poi First Man e poi Babylon.
Per esempio, First Man il film, è un film molto poco Chazelle, secondo me, molto poco personale. È un film da...
è un film
mestierante,
da shooter,
no?
Sì, era
quindi
abbastanza...
boh, vediamo cosa combinerà.
Però aveva delle belle intuizioni, secondo me. Cioè, a me è piaciuta la cosa che invece gli statunitensi hanno odiato, cioè il fatto che non fa vedere il momento storico, un piccolo passo per me, un grande passo per l'umanità, la bandiera, okay, americana che viene piantata. Però loro, no, ci sono rimasti male che non c'era, in realtà, beh, meno male.
Però non basta.
No, certo, non basta, però era bella l'idea di far vedere l'avvicinamento del
comunque
modulo al satellite.
Io penso che tutti quanti facciamo il tifo per Chazelle, che si, insomma, che ci tiri fuori un altro capolavoro, quindi vediamo, dai. È il momento di sbatterti.
Sì, la cosa secondo me da sottolineare è che fa specie vedere uno come lui, che quando ha vinto l'Oscar per La La Land era il regista più giovane di sempre ad averlo vinto.
Ma
dopo
non
un
l'ha
paio
vinto
di lavori,
ah,
sì,
come
regia, sì. E quell'anno, se non vado errato, di Oscar La La Land se ne prese uno scatafascio, a parte quello per il miglior film,
esatto,
che se ti ricordiamo tutti come è andata. Però lui lo ha vinto, e pochi anni dopo già essere nelle condizioni di dire: mannaggia, mi è andato male un film, adesso il prossimo non me lo faranno fare. Marco cane.
Che anno era La La Land?
2017.
Però se ci pensi, il suo miglior film, che secondo me è Whiplash, l'ha fatto con due lire, cioè due soldi, due spicci.
Beh, un po' di più di quanto aveva speso per il corto, però...
Fatto con due spicci, girato alla velocità della luce, montato in pochissimo tempo.
Ma perché? Perché aveva già il corto alle spalle, sapeva già tutto. Se tu vai a vedere, molta della messa in scena, della fotografia, delle inquadrature, sono letteralmente identiche a quelle del cortometraggio, quindi...
Avevano fatto
hai...
le prove,
esatto.
Okay. Però mettigli due paletti e Chazelle magari si sbatte di più e tira fuori qualcosa di interessante.
Io preferisco La La Land di suoi, comunque.
Sì?
Sì, assolutamente. Io sono uno di quelli stregati da quel film.
No, ma anche a me piace. Vabbè, comunque andiamo avanti. Cosa...
Aspetta, Priscilla non ha detto Whiplash o La La Land?
La La Land.
Ah, vedi.
Però Whiplash merita tanto.
Ah, cavolo.
Credo che abbia vinto anche qualcosa, se non sbaglio.
Ha vinto J.K. Simmons l'Oscar, sicuro, sì, per quel film. E
qualcosa
adesso
di tecnico,
non me lo ricordo. Credo, forse
tecnico,
sonoro.
Mi sa. Esatto, montaggio sonoro, credo.
Vabbè, insomma.
Dovrei rivederli tutti e due per fare un giudizio finale. Comunque andiamo avanti e parliamo di Cannes, che si sta avvicinando. Nella giuria di al Festival di Cannes ci sono vari premi, varie competizioni. Una di queste, una molto importante e storica, è quella chiamata Un Certain Regard.
Esatto.
Ed è stato deciso, è stato insomma scelto il presidente di giuria, che sarà Xavier Dolan. Anzi, come lui, di dov'è?
È canadese.
Quindi è
Xavier.
Xavier è spagnolo.
Vabbè, chiamiamolo Saverio.
Saverio Dolan. Vabbè, e cosa ha detto?
Non lo so che cosa abbia detto lui, credo sia onorato della cosa. A me ha fatto strano, visto che lui poche settimane fa ha dichiarato che si sarebbe fermato.
Vabbè, infatti la giuria.
Sì, no, certo, fa presidente di giuria, però è secondo me è anche un po' il modo per dire: Dolan, fai il bravo.
Dai.
Respira l'aria
Guarda
del festival
bello.
Più importante al mondo e torna a fare cinema.
No,
anche
forse
se...
è come quando dal campo, dall'esercito, ti mettono dietro la scrivania, tipo qualcosa del genere.
Ah,
vedo
tu dici
così.
L'esatto opposto?
Sì. Poverino. Appunto, va in giù. Sì, secondo me è così.
Desk job.
Che tristezza. Vabbè, se lo incrociamo a Cannes glielo chiediamo come la vive. Ma tu la vivi più così? O...
Chiedeteglielo.
Esatto.
Secondo me dice... Me pagano.
È pagato un presidente di giuria, secondo te?
Non lo so.
Questa è una
Me
bella
faccio
domanda.
La vacanza gratis. Che si sa che Dolan parla così.
Sì, assolutamente. Il suo classico accento del Quebec. Che non so se sia del Quebec, però.
Vabbè. Oh, questa notizia invece ti renderà gioiosamente gioioso e giulivo. E cioè, o forse no, e cioè che nel 2025 arriverà il remake di Una pallottola spuntata.
Attenzione, è già stato dichiarato reboot.
reboot.
Quindi credo che abbiano intenzione di fare l'uno e almeno il due, se no lo chiami.
Il due e mezzo vuoi dire?
Il due e mezzo, bravo. E poi il 33 è un terzo.
E il quarto come si chiamerebbe?
Il quarto come si chiamerebbe? Un quarto.
No, 444 è un quarto.
Ma no, è brutto così.
Per forza.
Eh no, due e mezzo, logica. 33 e un terzo.
Uno non c'è.
No.
Una parola sputata.
Esatto.
Due e mezzo, 33 e un terzo, 444 è un quarto.
Ma...
Se no, guarda, io brucio tutto,
Che pirla.
Io faccio un casino.
Oppure potrebbero fare come l'alien di David Fincher e chiamarlo la pallottola spuntata alla quarta. Cioè mettere il quarto come potenza.
No, hai cambiato la... se tieni quella linea lì devi seguirla. Ormai avevano settato un trend. Se no fanno tutto come gli pare e...
Vabbè,
due pallottole spuntate.
Cosa sappiamo del reboot della pallottola spuntata? Un po' poco, tranne che sarà con Liam Neeson.
Liam Neeson? Mm. Nel ruolo di Leslie Nielsen? The Drebin? Liam Neeson ha mai fatto film comici?
Involontariamente comici, vale?
Mi stavo domandando la stessa cosa.
Ma sai che quasi questa cosa mi intriga? Sono intrigato.
Non lo so, comunque dovrebbe essere coinvolto anche Seth MacFarlane, il che potrebbe essere una cosa positiva, visto che comunque il creatore di Griffin, il creatore di Ted, cose che insomma noi fanno ridere. Vediamo.
Non lo so.
Perché no?
Prevedo un disastro, però. Dici? Ma sarà. Ma voglio chissà. Essere ottimista, dai, voglio essere ottimista.
Chissà.
Come sono ottimista per il prossimo film dei Daniels, che ci hanno regalato quella perla che è Everything Everywhere All at Once, e che a quanto pare vorrebbero pubblicare, vorrebbero insomma far uscire il loro prossimo film nel 2026.
Esatto, in base all'accordo che hanno in essere con Universal, che prevede che insomma sfornino un tot di lunghi. Il primo, sappiamo tutti che cosa gli è successo, ha vinto una staffilata di Oscar, premi in tutto il mondo, è diventato addirittura il film più premiato della storia, che fa effetto a dirsi così, ma è anche, nel senso, negli anni 60 non c'erano le quantità di premi che ci sono oggi.
Abbiamo visto, infatti.
Era un po' difficile che lo fosse un film di 60 anni fa. E 15 milioni di budget, aveva incassato tantissimo, loro sono diventati immediatamente richiestissimi. Mi ricordo che nei mesi successivi le news praticamente li davano in regia su qualunque cosa, cioè da Guerre Stellari a The Last of Us, li volevano praticamente ovunque. E non sappiamo niente. Cioè, si sa soltanto questa cosa qua.
Non si sa trama, non si sa cast, non si sa nulla. Si sa solo che sarà probabilmente un altro film folle, come è stato il primo, insomma.
Esatto. Allora, la dichiarazione di uno dei Daniels, ovvero Daniel Kwan, ha detto: noi amiamo rincorrere le cose che potrebbero essere, che potrebbero rivelarsi una catastrofe.
Amano il rischio.
Esatto.
Okay.
Mentre l'altro Daniel, Scheinert, ha aggiunto: sono nervoso per il fatto di avere un budget che esclude qualsiasi nostra conversazione in merito ai problemi di budget. Che okay, è cioè, un bel punto di vista, nel senso,
forse ha tanta roba e il rischio è cosa farci, quindi.
Esatto, perché
dici cosa ci fai con tutto quel denaro?
Credo sia proprio quella la situazione, nel senso che quando hai problemi di budget ti inventi qualcosa, ti accrocchi in qualche modo per ovviare alle mancanze di pecunia.
Sì.
Quando invece hai praticamente dei fondi che non hai mai avuto, magari la tua creatività viene meno. Magari
sì,
hai paura di quello.
Sì, paradossalmente sì, è vero, è una paura lecita.
Vedremo, loro sono abbastanza fuori di testa, quindi non lo so. Mi incuriosisce sicuramente il prossimo film.
Assolutamente. Assolutamente. Bene, andando avanti, questa è una news così leggera. A quanto pare l'annunciato film nuovo, diciamo rilancio di Superman ad opera di James Gunn, non si chiamerà più Superman Legacy come era stato annunciato, ma semplicemente Superman. E lo stesso James Gunn ha detto che scrivendo il film lui inizialmente era convinto che l'avrebbe chiamato Superman Legacy, però quando ha finito la sceneggiatura si è reso conto che invece il titolo doveva essere semplicemente Superman. Ora, se ci pensiamo, non c'è mai stato un film che si chiamasse Superman.
In che senso? Quello di Donner?
Quello di Donner del 78 si chiamava Superman the Movie.
Ma veramente?
Sì, non c'è mai stato, perché quelli recenti erano Man of Steel,
sì, okay, certo,
eccetera eccetera. Superman the Movie, Superman 2, Superman 3, 4, quanti ne avevano fatto? 4 mi pare.
Però da noi quello di Donner era arrivato solo come Superman, non sì, è come Superman il sì, film.
Però originariamente il titolo originale americano è Superman the
Movie.
Ma
pensa te, non lo sapevo.
Quindi comunque in ogni caso è dal 78 che non c'è un film che si chiama Superman. E sono molto molto curioso. Tra l'altro è uscita l'immagine del tipico stemma sul petto di Superman, che ricorda un po' il design di quello della famosa saga Kingdom Come, in cui c'è un Superman invecchiato, più diciamo maturo, ed è molto più dark. Però non so se sia, ma credo che probabilmente sia soltanto una citazione estetica, ma non una un legame di trama, anche perché le ispirazioni a cui insomma che ha palesato James Gunn sono altre, quindi staremo a vedere.
Va bene, io non
sì,
mi fido di tutto ciò che hai detto, perché non so assolutamente niente.
Mi fa piacere.
Ok. Con
cosa concludiamo queste news? Parlando degli Oscar 2024. Mi ricordi la data degli Oscar? Te la ricordi?
Domenica 10 marzo.
Manca poco.
Sì, è questa domenica qui.
Quindi settimana prossima si parla degli Oscar.
Caro mio, cosa te l'ha fatto credere? Cosa te l'ha fatto pensare?
Oh mio Dio. Non sono preparato.
Quindi settimana, aspetta, rifacciamo. Quindi settimana prossima si parlerà di Oppenheimer e anche un po' di Povere Creature.
Allora io leggo qui che ci sono dei presentatori aggiuntivi, ma chi è che conduce la serata?
La serata la conduce Jimmy Kimmel come l'anno scorso. Settimana scorsa avevano annunciato i primi presenters, ne avevamo parlato in puntata, e intanto hanno annunciato dei nuovi presenters, ovvero quelli che salgono e annunciano "and the winner is", "the Oscar goes to", quelli che aprono la busta, insomma.
Gli annunciatori dei premi, quindi. Allora, facciamo un giochino. Ora io leggo la lista dei nomi e voi dovete indovinare, mi raccomando, quale di questi è un mio idolo, o il, o la.
Ma io lo so già.
Lo so che lo sai già. Allora non rispondere tu, facciamo rispondere a Priscilla. Allora, i nomi sono Bad Bunny, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jennifer Lawrence, Kate McKinnon, Rita Moreno, John Mulaney, Catherine O'Hara, Octavia Spencer e Rami Youssef. Prima di rispondere lasciamo tempo ai nostri ascoltatori di commentare dicendo chi è. Se ci hanno ascoltato tutte le puntate lo sapranno dire. E adesso 3, 2, 1, rispondete.
Io no, perché lo so, quindi non voglio.
Bad Bunny.
Bad Bunny, brava. Come hai fatto a indovinare? Incredibile questa cosa, eh?
Ma sembra quasi... è proprio le vibes di qualcuno che è un grandissimo fan.
Vero, sembra quasi che tipo questa gag l'avevamo già fatta e poi si era interrotta la registrazione e l'abbiamo rifatta.
Ma perché sveli? Perché sveli dietro le quinte? Siamo lì a prendere anche il tono di voce giusto di quando si era interrotta la cosa. Ci si era cioè avevamo la schedina dove
satura.
C'è andata di lusso che dobbiamo ripetere soltanto pochi minuti. Dunque,
ma non gliene frega niente a quelli che stanno ascoltando.
Siamo dei professionisti, ragazzi. Siamo dei professionisti. Quindi dicevamo, vedremo questa serie di personaggi apparire. Manca Timothée Chalamet perché probabilmente è impegnato, ha di meglio da fare. Si sa che Timothée Chalamet
in altre faccende affaccendato.
Esatto, ma poi è stato riabilitato Timothy o è ancora Timothée? Perché io in un'intervista ho sentito dire che lui si chiama Timothy. Lui?
Lui si pronuncia, si chiama se stesso. Sì. Ah, ok.
Sì.
chiama se stesso come?
Timothy.
Timothy.
Si identifica come
Timothy. Si identifica come Timothy.
Esattamente.
Usa il pronome Timothy.
Il pronome Tim. Tim.
Team team. Vabbè, comunque vedremo cosa succederà. Speriamo che non ci siano errori come quello che fu di La La Land, che in realtà non aveva vinto, aveva vinto Moonlight nel 2018.
Esatto. Se vuoi, ripeto anche tutta la questione di Emma Stone, che era.
Se agli Oscar di quell'anno, uguale, abbiamo fatto le prove.
È stata la causa del casino che era successo con le buste.
Cosa c'entra Emma Stone?
Perché il signorino della PwC, ovvero la società terza che si occupa di gestire le votazioni e le buste, metterle sotto chiave, eccetera, eccetera, lui dietro le quinte aveva visto Emma Stone, le ha fatto una foto per metterla su Instagram, si è distratto e ha consegnato a Warren Beatty e Faye Dunaway la busta sbagliata, ovvero quella della migliore attrice, dove c'era scritto Emma Stone. Siccome Warren Beatty e Faye Dunaway, tanto bene, tanto cari, ma hanno una certa età, quando hanno aperto la busta hanno visto che c'era scritto migliore attrice, però hanno detto buh, scritto Emma Stone, La La Land, noi leggiamo La La Land, e hanno fatto sto casino. Ora, il tizio della PwC era stato allontanato dalla questione Academy Awards.
È stato licenziato?
Non è stato licenziato, probabilmente comunque un certo culo secondo me gliel'hanno un po' fatto.
Sai com'è.
Ma non si occupa più di quella cosa lì, però quest'anno Emma Stone è candidata agli Oscar.
Ah,
e quindi bisogna vedere chi c'è della PwC.
No, più che altro di cosa si sta occupando quel tizio lì. Perché se adesso lui si occupa, che ne so, del catering, succede un disastro.
Ma no, ma non è una società di consulenza, non fa catering la PwC, dai.
Se si sta occupando, che ne so, di
cosa?
Del video in memoria di...
Mamma mia, no, ti prego.
Capito? E metterlo in
Land. Ci capita Emma Stone.
Oh, non lo so. Comunque, vabbè, questo è quanto. Domenica guarderemo gli Oscar e ne parleremo e speriamo, insomma, che non siano così scontati.
Anche se
potrebbe
lo saranno
esserlo.
Quest'anno, come l'impressione che...
Come si dice scontato in inglese?
For granted.
Oscar so granted.
Esatto.
So for granted.
Io ho fatto una micro polemica prima, ma la ribadisco, anche se ci si è interrotta la registrazione. Vi prego, almeno su Cinefax, per favore, mi rivolgo a tutti voi che ci ascoltate, non esagerate troppo con i commenti lamentosi quest'anno, perché io non ce la faccio più. Io seguo gli Oscar tutta la notte, aggiorno sito e social in tempo reale, ho già tutte le grafiche pronte qua. Priscilla può vedere il mio computer in questo
secondo
momento.
Secondo me questo l'hai già detto.
È vero, non sta mentendo. No, di questo non ne aveva parlato.
No, di questo no. E guarda, le faccio vedere ad esempio tutte le cartellette dove ci sono già tutti i plausibili vincitori di ogni singola categoria, sono tipo 145 immagini, ma ogni anno mi trovo a leggere dei commenti ignobili, tutti che vi lamentate di qualche cosa. L'anno scorso e due anni fa è stata l'apoteosi, soprattutto per il miglior film. Forse quest'anno vi lamenterete meno, ma vi prego, no, non fatelo, almeno a casa nostra, andate a lamentarvi da un'altra parte.
E poi tanto... sarò io che mi lamenterò tantissimo quando daranno miglior film a Barbie.
Lamentatevi a casa vostra.
No, lamentatevi su altre pagine, su altre community, che tanto quelle non gliene frega niente di moderare le community. Vedete i commenti di merda che trovate dalle altre parti. Ecco, perché su CineFX non li trovate? Perché ci siamo io e la Bigna che moderiamo, eh? Altrove non moderano perché gli va bene così, a noi non va bene così.
È un duro lavoro il moderatore.
Sì.
Teo Yusufian, moderatevi e lamentatevi a casa vostra.
Esattamente.
C'è un film horror filippino.
Attenzione.
Che si chiama The Moderator.
Ma veramente?
Sì.
Ma parla di un social media manager
si chiama...
che...
The Delator, mi pare. No, The Delator si chiama, scusatemi.
Che racconta di un moderatore, dice.
È un film horror, appunto. Parla dei moderatori che guardano tipo i video. Era tipo una specie di YouTube.
Sì, c'è un. No, c'è. Forse sarà su una cosa fictional, no? Una piattaforma fictional. Però
sì,
ho sentito
non era
una. Forse era un'intervista a una moderatrice, un ex moderatrice di TikTok o di qualcosa del genere, che diceva che ha visto le peggio cose perché ma roba inenarrabile. Cioè,
sì, sì, sì,
c'erano sì, credo di TikTok avevano anche il supporto psicologico con gli psicologi, perché la gente, esatto, andava fuori di testa. Comunque, andiamo avanti.
Sì, posso capire. Posso testimoniare che sì, il rischio c'è.
Ma anche io posso testimoniarlo, perché ogni settimana vi chiediamo di mandarci le domandone e poi dobbiamo fare una selezione. Ora, voi non avete idea delle domandone che ci arrivano. Io ho bisogno del supporto psicologico, perché abbiamo ascoltato delle cose inascoltabili, delle
ma
cose
non è vero,
che...
non essere così cattivo, no. Sono bravi.
Vabbè, comunque ogni settimana Teo fa un appello lanciando su Instagram nelle storie il tema della settimana, e a voi che ci ascoltate sta il compito di inviarci che cosa, dove?
Un messaggio vocale di massimo 40 secondi sul nostro Telegram. Canale Telegram, che è quello aperto a tutti, non la chat riservata ai Patreon.
Quindi ascoltiamo questo messaggio di massimo 40 secondi. Ce l'hai? No, non ce l'hai, ce l'hai.
Ciao, sono Massimo e soffro di eiaculazione precoce, e infatti le mie ex mi chiamano Massimo 40 secondi. So che avete chiesto un sacco di volte di ricevere un mio vocale, ma non ho capito perché. Comunque, eccolo. Ciao.
Oh, finalmente, grazie Massimo. Finalmente abbiamo il vocale di...
Di massimo 40 secondi. Allora, okay. Pablo, sei un cretino, però ci hai fatto talmente ridere che abbiamo voluto assolutamente far ascoltare la tua cretinaggine a tutti quanti.
Grazie. Ma non ho capito perché.
Adesso abbiamo bisogno di un messaggio di Filippo 30 secondi.
Guarda che ce lo mandano, Paolo, se tu lo fai, settimana prossima, che il tema saranno i premi Oscar ovviamente, ci arriveranno i messaggi di Filippo 30 secondi. E vabbè, noi impazziremo e tu dirai: ma quanti messaggi vocali ci ho mandato, basta, non voglio più ascoltarli, perché Paolo fa così, voi non lo sapete, ma quando ascoltiamo i vostri messaggi, dopo tipo 5 o 6 comincia a lamentarsi anche lui: amico, quanti ne mando, basta, dai, gli altri, va bene questo, l'altro non ascoltiamola nemmeno, E non vuoi guardare, guardare con quella faccia lì, perché lo sai che è vero.
Ho capito, vabbè. Quindi la domanda di oggi è fatta.
Tanto tranquillo, tu non sei su Telegram, quindi non ti possono insultare.
No.
È vero.
Sei salvo. Ma la vera domanda di massimo 40 secondi è questa.
No.
Ciao Teo, ciao Paolo e bentornata Priscilla. Una domanda relativa alla domanda che hai posto, Teo. Ma per voi cos'è un sequel bello? Quali caratteristiche deve avere un sequel per essere definito bello? Al di là, oggettivamente, che sia un bel film, ma per definirlo un sequel, nel senso, deve essere una storia totalmente nuova, deve dare degli spunti di riflessione in più rispetto al primo, deve proseguire la storia. Quale aspetto vi fa emozionare di più di un sequel? E spero sia stato chiaro. Buona serata.
Ringraziamo Kevin 38 secondi che in realtà il tema era i sequel belli e ci ha fatto la domanda com'è un sequel bello, quindi bravo, vincere facile, però in realtà secondo me offre degli spunti di riflessione. Per esempio, Priscilla, qual è secondo te un sequel bello e perché?
Allora, anche se questa cosa potrebbe far sorridere, per me un sequel bello è Frozen 2, cioè proprio il sequel della storia appunto di Elsa. E il perché, voglio rispondere un po' più genericamente per rispondere proprio alla domanda. Secondo me un sequel bello intanto può essere tutte le cose che sono state dette, cioè deve portare avanti la storia, non per forza può fare le diverse cose, basta che le faccia bene, che appunto sia bello. E per essere bello, dopo che io spettatrice mi sono affezionata a questa storia, ho detto ok, questa storia mi piace, certamente comunque il sequel e quindi la produzione deve dare il massimo, deve spingere tanto, perché deve tenere assolutamente alto il livello che era stato raggiunto e magari in quel nel caso auspicabile apprezzato già dal pubblico, e quindi dare di più. Perché considero Frozen 2 un sequel bello? Perché lì c'è un'evoluzione, una maturazione del personaggio di Elsa che spesso invece nei sequel della Disney, che ne ha fatti tantissimi, anche se sono appunto totalmente nell'anonimato, e ci sarà un motivo. Frozen 2 non lo è, per esempio. Frozen 2 è appunto, è stato anche, è stata molto apprezzata Show Yourself, che vabbè, poi lì c'è stato tutto un discorso su quanto fosse, diciamo, quanto strizzasse l'occhiolino alla community LGBTQ. Questo dicevo prima a Teo nella versione originale, perché in italiano quella canzone è totalmente cambiata e si perde proprio la sfumatura del Show Yourself, di questo, diciamo, identità un po' queer che è stata data ad Elsa anche un po' per fanservice, perché tutti continuano a dire fate Elsa la prima Disney queer, non sappiamo ora in Frozen 3, però appunto penso questo.
Però c'è un'altra questione secondo me dei sequel, cioè a volte si pensa squadra che vince non si cambia, no? E quindi spesso si tende a fare un sequel di un film di successo, anche perché un film che non ha avuto successo difficilmente riceve un sequel, ma di farlo con lo stampino, no? Con la stessa formula. Ci sono invece una serie di sequel che prendono quel concept e poi vanno o contro, o lo ribaltano, o trovano il modo di spiazzare lo spettatore, no? Magari mantieni quei personaggi, li fai evolvere come dicevi tu, però la formula viene completamente stravolta. Secondo me in quel caso sono usciti fuori i migliori sequel, cioè dove la formula non è stata mantenuta ma è stata in buona parte stravolta, senza però stravolgere la coerenza dei personaggi, no? E poi ci sono alcuni esempi in cui in parte è mantenuta la formula, però ci sono sufficienti cambiamenti da creare un qualcosa di veramente nuovo. Cioè, per esempio, Terminator 2, no?
Sapevo che volevi arrivare lì.
Come sequel mantiene la struttura del assassino venuto dal futuro, però i personaggi vengono stravolti e c'è il ragazzino invece della madre incinta e il robot che diventa il protettore, è tutto uguale ma diverso. Oppure Ritorno al futuro va a stravolgere molto di più quello che è la struttura del primo, e nel terzo ancora di più.
Ti faccio altri due esempi del signore dei sequel, ovvero Aliens rispetto a Alien e Avatar la via dell'acqua rispetto ad Avatar.
Allora, in Aliens la formula viene abbastanza cambiata, perché da un film horror basato sulla tensione sul non visto eccetera si passa totalmente all'action,
action,
azione più esplosiva possibile, moltitudine, senso del pericolo, il thriller diventa molto più thriller action che horror di tensione, quindi
secondo me espande anche la figura femminile che nell'uno era semplicemente quella di semplicemente tra tante virgolette dovrei avercene, quella di Ellen Ripley, e nel sequel invece abbiamo Ellen Ripley, la bambina, la regina, cioè diventa proprio tutta una questione sul femminile molto più ampia rispetto al primo.
Invece in Avatar 2, la via dell'acqua, si espande la scala degli eventi, si espande quello che conosciamo di quel mondo, perché mentre nel primo viene presentato, e quindi bisogna essere molto, secondo me, snelli nella presentazione per farlo arrivare al pubblico, lì ha potuto espandere veramente, aprire gli orizzonti, no?
Che però è esattamente quello che penso del film di Villeneuve, dei due film di Villeneuve a questo punto.
È vero.
Ma ne parleremo più tardi.
Ma infatti io sono d'accordo, in realtà anch'io infatti dicevo questo, perché nella domanda viene detto quale caratteristiche deve avere, deve fare, cioè in tutti questi casi basta che lo faccia bene. Quindi sì, può anche essere un caso in cui la struttura viene un po' stravolta. Basta
perché
che,
secondo me, poi
per questo
ogni,
dicevo che mantenga alto il livello, sì, di qualità con cui
in
ci ha conquistato.
Diciamo, in ogni strategia che si può avere nella costruzione di un sequel possiamo trovare casi positivi e casi negativi. Quindi è molto difficile determinare così sulla carta una sorta di regolamento, no? Di manuale della costruzione di un buon sequel. Quindi,
beh,
caro,
anche perché andrebbe a ruba se esistesse veramente una roba del genere, figurati.
Già. Quindi, caro Kevin, come è fatto un sequel bello? Chi può dirlo? Se ci fosse la formula magica, tutti i sequel sarebbero belli, e invece così non è, perché non è un cazzo facile fare un sequel bello. Cioè,
posso citare almeno uno dei miei sequel preferiti di sempre? Scusate se torno spesso lì, ma sapete, chi ci ascolta da sempre sa benissimo quale sia una delle mie principali malattie, purtroppo. L'impero colpisce ancora. Era difficilissimo dare un seguito a quello che fu Guerre Stellari.
Star Wars.
Sì, che adesso è riconosciuto. No, esatto. All'epoca si chiamava solo Guerre Stellari e basta. Non c'erano numeri, non c'erano capitoli, non c'era niente. E insomma, dopo il successo stratosferico, la rivoluzione che portò quel film lì, era un attimo fare la stronzata. Io personalmente, dei 9 film usciti, lo so che 3 in realtà non esistono, ma sto un attimino rivedendo questa mia concezione dopo il 9.
Del tipo 6 non esistono.
No, del tipo 4, dai. Secondo me L'impero colpisce ancora è ancora oggi quello che, non, se non il più bello, quello che a me piace personalmente di più in assoluto di tutta la saga. È quello più cattivo, è quello più oscuro, è quello più,
forse anche il mio preferito,
pessimista, sai, sì. Finisce malissimo. La figura di Darth Vader finalmente esce per quello che dovrebbe essere. Cioè, mannaggia, è un filmone, però, ed è un sequel di un film che aveva avuto un successo spaventoso. Non era facilissimo. Secondo me viene sottovalutato questo aspetto oggi, con tutto quello che è successo dopo.
Che poi tra l'altro è diretto da un regista, Irwin Keschner, che poi ha diretto il sequel di Robocop. cioè non è che ha fatto grandi film, lui era un po' un mestierante.
Beh, come Richard Marquand per il terzo, erano abbastanza degli esecutori. Lucas era il Deus Ex Machina, esatto, e gli altri facevano. Anche perché poi, infatti, però, quando Lucas, guarda, si è messo alla regia qualche anno dopo...
Io non sarei così, cioè non lo sminuirei così tanto. Secondo me riuscivano a tenere le redini di quello che aveva in mente Lucas. Lucas da solo secondo me non ce la faceva.
Allora,
e dopo l'ha dimostrato.
Se posso dire la mia, visto che soprattutto appunto quelli degli anni 70-80 li so quasi a memoria, le interpretazioni degli attori ne hanno guadagnato non poco.
Perché
avevano qualcuno che effettivamente probabilmente sapeva dirigere meglio gli attori rispetto a George Lucas, del quale si erano lamentati un po' tutti a livello di direzione attoriale.
Comunque, beh, direi che siamo andati in profondità su questa domanda, però si potrebbe fare tipo 3 speciali, quindi caro Kevin...
Non dire questa cosa, perché poi ci arrivano le domande. Fate i 3 speciali sui sequel.
Potremmo fare 3 speciali che non faremo.
Esatto.
Ricordatevi, settimana prossima, di solito il martedì...
Forse, si spera.
Dovrebbe essere martedì, di controllare Instagram, guardare le storie e Telegram per ricevere l'appello sacro e, diciamo, liberare il vostro massimo 40 secondi che è in voi.
Esatto.
Quindi, passiamo ai trailer. Abbiamo un po' di trailer questa settimana, ma ce n'è uno molto particolare, speciale, che i nostri amici di I Wonder ci hanno suggerito di vedere, e ci ha colpito molto. Perché?
Beh, nel senso, era già obbligatoriamente inserito nei consigli dei film da vedere a marzo al cinema.
Chiaro. Però, perché noi non sapevamo che era stato realizzato un trailer ad hoc nuovo di Quarto Potere, che torna in sala dal 24 marzo. Ovviamente stiamo parlando del capolavoro di Orson Welles, uno dei massimi capolavori del cinema americano, se non il. Però quando si parla di film datati, di solito non esiste se si va a ritrovare il trailer dell'epoca, è tutt'altro che accattivante per il pubblico moderno. E lì hanno fatto un'operazione molto bella, intelligente, di marketing alla fine, perché comunque il film va proposto in un certo modo, di montare un trailer moderno di Quarto Potere. E sai che era figo un botto?
Molto bello.
Sì, a me ha emozionato tantissimo vedere che appunto c'erano i commenti proprio dei registi che praticamente hanno venerato sicuramente quarto potere, in, cioè c'era Stanley Kubrick che diceva uno dei 10 film più belli della storia, eccetera, c'era Scorsese, Spielberg,
Truffaut.
Cioè vedere Truffaut, esatto, vedere i loro commenti anziché appunto il solito commento del di Cinefax, per esempio.
Sì, diciamo che ha un po' di autorevolezza in più leggere certi nomi rispetto, sì, ai nomi delle testate che si occupano di cinema,
sì,
oggi.
Sì, cioè su questo intendo, su Quarto Potere ci stava, perché ma proprio poi... secondo me allo spettatore di oggi che magari non conosce, perché magari non dico proprio ok al cinefilo, ma magari a chi vede ok c'è Quarto Potere al cinema, boh, cos'è questa roba? Antica,
no, vecchio, in bianco e nero, ma cos'è sta
invece
roba qua?
La potenza delle immagini, della fotografia che ha Quarto Potere montata in questo modo lo fa sembrare quasi un film di Netflix. Ora Netflix gli va, esatto, maestro, no?
Sì, infatti va molto il bianco e nero.
Sembra diciamo agli Oscar di quest'anno, come miglior fotografia ci sono 4 film su 5 che hanno un botto di bianco e nero. Infatti. Uno è addirittura tutto in bianco e nero, quindi...
E nessuno di questi raggiunge il livello di fotografia in bianco e nero che ha Quarto Potere.
E come fai a raggiungerlo?
È un livello
una rivoluzione totale. Su cinefax.it tra l'altro c'è un piccolo articolo, perché chiaramente merita tutti i volumi che gli hanno dedicato persone molto più brave di me a scrivere, che parla appunto di... sfiora, ecco, l'argomento delle ottiche, delle focali di Greg Toland e il lavoro che fece assieme a Orson Welles per curare dal punto visivo il film, che era qualcosa di mai visto fino a quel momento. Il famoso pan focus, il grand'angolo, l'inquadratura dal basso, venivano come si dice aperti dei buchi sul pavimento per infilare la macchina da presa sotto terra in modo che il punto di vista fosse rasente al pavimento verso l'alto. E vi ricordo che il film, insomma, è uscito nel 41, le macchine da presa non erano quelle agevoli e maneggevoli di oggi, erano dei mostri giganteschi.
Quindi io sono convinto che tra di voi che ci ascoltate ci sono almeno un tot di persone che quando gli chiedono ma l'hai visto Quarto Potere dicono sì sì certo capolavoro, ma in realtà non l'hanno visto. Ora non dico che dovreste andarvi a vedere il film al cinema il 24 marzo, anche se dovreste,
sì, è obbligatoriamente, è costituzionalmente obbligatorio.
Ma fammi finire, almeno oggi andatevi a vedere questo trailer. E poi sono curioso, sono convinto che andrete a vederlo al cinema ancora più convinti, perché merita.
Sì.
Andiamo avanti e parliamo invece di una miniserie che esce il 4 aprile su Netflix, tutto in bianco e nero, esatto, tra l'altro, e che sembra il trailer di Quarto Potere. No, comunque non raggiunge il livello di fotografia, però sembra molto 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 promettente. Sto parlando di Ripley, parla appunto di quel personaggio,
Thomas Ripley
che già avevamo conosciuto nel Talento di Mr. Ripley, insomma, viene da una serie di romanzi se non sbaglio, interpretato questa volta da Andrew Scott.
Quanto è bravo
lo ricorderete se guardavate Sherlock, perché lui era Moriarty.
Io l'ho scoperto lì, Andrew Scott, l'ho amato da subito e mi piace sempre tantissimo.
Per ora è molto inattivo,
ma insomma l'ho visto comunque
adesso al cinema con Estranei, esatto, o Strangers, insomma è sulla cresta, comincia finalmente a essere apprezzato anche dai premi, conosciuto dal grande pubblico. Da sottolineare secondo me che in questa serie Ripley c'è la presenza, che dal trailer si direbbe anche con un minutaggio interessante, di Maurizio Lombardi, ovvero il nostro attore italiano che, se avete visto la serie di Paolo Sorrentino dedicata al giovane Papa, è il prete danzereccio.
Sì,
è quello
l'abbiamo tra l'altro intervistato sul podcast qualche tempo fa.
E adesso tra poco vi dirò anche che puntata era. Lo aveva intervistato tra l'altro il nostro
Enrico
Tribuzio.
Non è che è morto, è solo che se n'è andato a fanculo. Ci ha ripudiato e se n'è andato, però vabbè.
Allora, la puntata risale all'epoca della pietra, praticamente, perché è la puntata 53.
Ah, beh. Addirittura? Sì. Mi ricordo che la registravamo ancora a casa mia.
Attenzione, perché era il 26 febbraio 2020, quindi probabilmente era l'ultima puntata prima che tutto cambiasse.
Madonna.
Eh sì.
Fantastico. E quindi probabilmente Maurizio Lombardi non si ricorda di noi.
Esattamente.
Comunque Ripley sono 8 episodi, racconta la storia di questo appunto Ripley che vive a New York negli anni 60 e inizia una vita complicata fatta di frodi, assassini e diciamo imbrogli.
Esatto. Come si traduce deceit? Depistaggi?
Sì.
Sì.
Avete appena sentito la sinossi di Ripley letta e tradotta in tempo reale da IMDb.
Nel cast c'è anche Dakota Fanning, che poi ritroveremo in un altro trailer tra poco. Molto interessante, sono curioso, secondo me merita di essere visto. Tra l'altro, chi era tra gli autori? Mi ricordo che c'è un nome nel...
Stephen Zillen. Tra l'altro diretta anche da lui.
Sì, diretta e scritta da Steven Zaillian.
Che ha scritto una robina tipo Schindler's List, giusto? Esatto. Così, per buttarvela.
Ma non solo, anche di Irishman.
Esatto.
The Girl with the Dragon Tattoo.
Attenzione Paolo, perché siamo sul tuo IMDb e io vedo i voti che tu dai alle cose.
Sì.
Quindi vedo che hai dato 7 a The Irishman e 9 alla ragazza con
il Gangs of New York.
Il tatuaggio del drago. Come si chiamava in italiano?
Bello.
Come si chiamava?
The Girl with the Dragon Tattoo, Millennium.
Bravo, esatto, uomini che odiano le donne.
Sì, magari ora lo rivisiterei a un 8, però...
E no, perché 7 a Irishman e 9 a...
Però guarda qua sotto. 9,
Paolo, 9.
Ma guarda qua,
cosa vuol dire 9?
Guarda qua sotto.
9 a Gangs of New York.
Gangs of New York è meglio di The Irishman.
Sì.
E che te devo dire?
Vabbè, non voglio aprire a me è piaciuto. Gangs of New York secondo me è uno dei meno riusciti degli
comunque,
ultimi 20
allora,
anni.
Lui ha scritto anche Hannibal.
Ma davvero?
Ha un Daniel Day-Lewis monumentale, ma poi non lo so.
Ha scritto anche Hannibal.
Non è tra i miei favoriti.
Quindi se lui ha scritto Schindler List, Mission Impossible prima, ok.
Però il soggetto
ha scritto tutto comunque.
Gangs of New York, American Gangster,
Moneyball, uno dei buoni di Ridley Scott.
Moneyball, The Night Of, che è una miniserie tra l'altro che non ho visto, ma è tipo di cui parlo ti stramega bene nella mia lista da una vita. The Irishman, eccetera. Però ha scritto Hannibal. Ha scritto Hannibal. La media viene praticamente portata giù di brutto.
Aspetta, perché vai un attimino a vedere anche cosa ha scritto di recente, perché è un altro che ti abbassa un po' la media.
Exodus, Gods and Kings. Sì, non l'ho visto, quindi non posso giudicarlo.
Oddio.
Ma quello è
Ridley
Scott.
Dei down di Ridley Scott.
Ridley Scott dice, dobbiamo fare un film brutto.
Ma perché?
Adesso, questo film deve essere brutto.
Ma non dice così.
Lo so. Ridley è così.
Te l'ha raccontato.
Sì.
Daniele Massaccesi.
Allora, va bene. Quindi Ripley promette bene. 4 aprile su Netflix. Poi abbiamo visto il trailer di una nuova serie di Apple TV Plus che si chiama Sugar. È una serie? È un film? Sugar è una serie.
Oddio, Sugar. Credo sia una serie.
È una serie.
Dal 5 aprile.
Sì, è una serie.
Con Colin Farrell.
Sì.
Che interpreta Sugar Fornaciari.
No, non quello. Arriva su Apple TV Plus il giorno dopo Ripley su Netflix. Quindi subito questa lotta assassina tra Andrew e Colin. Ma no, funziona
perché?
Così. Ma,
però si assomigliano un po' in questi film. Uno è a colori, Sugar è a colori, 8 episodi.
Esatto, intanto confermiamo che è una serie TV dove Colin Farrell interpreta il ruolo di un investigatore privato che è alla ricerca di una ereditiera scomparsa e segue le piste per la città. Sembra
attraverso la città.
Attraverso la città, ma... i problemi lo trovano lui per primo.
È praticamente un sequel della seconda stagione di True Detective. No, non è vero.
Come si chiamava? Velasco? No, Verduzzo. Aveva un cognome strano.
Velcoro,
bravissimo.
O Velcro per gli amici. Quindi sembra un investigativo però particolare, stiloso... farrelloso.
A me piace sempre il Colin.
Non so, cosa possiamo dire su questa serie?
Niente, io direi che Apple più che altro, secondo me, sta andando molto forte con le serie. cioè già da quando vidi io Shrinking ho detto caspita, però
l'ambientazione
da subito dai tempi di forse Ted Lasso credo sia stata la prima che mi ha fatto subito innamorare. E colgo l'occasione per aprire e chiudere una rapidissima parentesi, visto che noi facciamo spesso le first impression ma molto raramente le chiudiamo queste impression, volevo fare una postilla e dire che nonostante manchi una puntata alla fine di Masters of the Air, come dicevo, porco cane, se a un certo punto ingrana e diventa veramente meravigliosa secondo me. E se vi ricordate avevo visto le prime tre puntate di Constellation, sempre su Apple, dicendo che secondo me la storia aveva frenato terribilmente, ma che la quarta puntata sarebbe stata quella che mi avrebbe o convinto a proseguire o convinto a mollarla lì.
Vero, com'è andata?
Che non vedo l'ora che esca la quinta.
Ah, bene.
Cioè la quarta succede veramente tanta roba, si svelano forse un po' troppe cose, lo spettatore magari smaliziato arriva a capire tante cose in base a un paio di indizi che ti buttano lì. Però finalmente torna a esserci un po' di ciccia, quindi adesso diventa veramente interessante.
Bene, bene, allora forse quella la recupero.
Comunque, parlavamo Sugar, lo trovate dal 5 aprile su Apple TV Plus. Se vi interessa un investigativo particolare con Colin Farrell, protagonista, ambientato a Los Angeles, date un occhio al trailer e fatevi un'idea. Poi parliamo di I Saw the TV Glow, dal 3 maggio al cinema. Di cosa si tratta? Si tratta di un film molto particolare che parla di due teenager che fanno amicizia e legano per via del loro amore per una serie TV sovrannaturale. Ma questa serie viene misteriosamente cancellata, un film un po' fuori di testa di Jane Schoenburn, è molto particolare anche come look, colori acidi, insomma molto neon.
Molto A24,
ma è A24,
ma guarda un po', ma non l'avrei mai detto vedendo il trailer, pensa un po'.
Io non ho capito niente, infatti
sono rimasto un po' confuso anch'io, cioè quando abbiamo finito il trailer Priscilla mi guarda e mi fa
sono confusa
effettivamente, però è un bel trailer, nel senso che appunto io preferisco i trailer che non mi raccontano tutto quello che vedrò, esatto, tipo uno di quelli che analizzeremo dopo.
Esatto.
E sì, mi piace molto vedere che tra gli attori di questo film c'è un ragazzo che si chiama Michael Maronna.
Protagonista Justice Smith, che insomma magari il nome non vi è nuovo ma il volto lo riconoscerete sicuramente, perché era nel cast di vediamo se lo sapete,
di Dungeons and Dragons. Al quale hai dato 8.
Guarda che è divertentissimo.
Sì, ho capito, l'abbiamo visto insieme in premiere. Io c'ho sempre il 7 di Irishman che mi è rimasto su un gozzo, però.
Detective Pikachu era il ragazzo.
Vero, era lui che interagiva con Pikachu.
Sì, ecco dove l'avevamo visto. Comunque, promettente, e A24 ormai è sempre garanzia di.
Tra l'altro, scusa, ma c'è anche Fred Durst.
Sì.
Attenzione, è il cantante dei Limp Bizkit.
Lui.
Mi partono le vibes anni 90 a strafottere.
In effetti lo è.
Eh sì, è Fred Durst, ragazzi.
Stiamo guardando la foto.
Nei panni di Frank. Adesso voglio assolutamente vedere. Fred Durst comunque l'avevano tirato in mezzo in più di un'occasione quando era sul crestone del Londone ai bei tempi. Aveva già recitato. C'ha una bella faccia comunque. Vabbè.
Comunque, film fuori di testa, il trailer un po' criptico, I Saw the TV Glow, titolo anche carino da leggere.
Sì.
3 maggio al cinema, si spera che più o meno in quel periodo arriverà anche da noi o un po' dopo, vi faremo sapere. Dopodiché abbiamo visto il trailer di The Strangers Chapter 1, giusto? Qual era?
Era quello che ci aveva lasciato un po' così, non so se...
Quello dove abbiamo visto praticamente il film in 2 minuti.
Esattamente, era quello dove volevamo arrivare. Coppia, bella felice, che va in vacanza in una baita e arrivano degli strangers.
Ma fra l'altro questo è proprio, cioè, il The Strangers e adesso fanno praticamente la saga.
Cioè?
Ah, aspetta, attenzione, perché qua dice appunto The Strangers Chapter 1.
The Strangers è già un film.
Già, attenzione, aspetta, cosa ci stai raccontando? Perché aspetta, a noi ci mancano dei pezzi.
No,
Priscilla,
aspetta, che non mi ricordo. Non mi ricordo esattamente come si chiama. Questo perché sembra... io non l'ho visto, perché anche se è un horror, non è asiatico. No, non l'ho visto.
Okay.
Però The Strangers Pray at Night del 2018. Ed è connesso questo The Strangers, perché sono loro.
Aspetta, sono loro, quindi maschere. Colleghiamo i puntini.
Sì, sono loro le maschere, esatto.
Allora, è un classico.
Hai capito.
È un classico slasher, poi, da quello che abbiamo visto il trailer, proprio di quelli fatti con seguendo proprio il canone dello slasher, quindi sì. Baita isolata, cattivone con la maschera o con un look particolare, arma specifica, in questo caso il coltello, che tra l'altro già abusato. Quindi il trailer non mi ha detto molto. Se vado a leggere la sinossi, dice: una giovane coppia attraversa il paese per cercare un nuovo inizio, ma sfortunatamente non hanno alcuna scelta che fermarsi e rimanere in un Airbnb isolato in Oregon e passare una notte di terrore contro tre mascherati sconosciuti,
che effettivamente arrivano da un film già uscito qualche anno fa, come vi faceva vedere adesso Priscilla. Quindi forse questo è le origini, chapter one.
Sì, perché nel trailer diceva: capirete come sono diventati The Strangers.
Vedi, allora ecco.
Ma io dico, ma a parte che appunto anche la sinossi, ma dopo Cabin in the Wood come si fa ancora a fare uno?
A usare il topos della baita nel bosco.
Ma magari c'è qualche particolarità che non siamo riusciti a cogliere dal trailer. Però se amate il genere, date un'occhiata al trailer di
Scusa,
questo.
L'ultima
Strangers.
Cosa, e poi passiamo al prossimo trailer. Il regista. posso vedere il nome del regista, per favore? Che non mi era. Non so se
è incasinato.
Se ho visto bene io oppure no. Perché mi pare di aver letto Rennie Harlin. Ma è quel Rennie Harlin?
Quale Rennie Harlin?
È veramente quel Rennie Harlin?
È Rennie Harlin.
Ah, ok.
Cioè?
No, niente.
Non è quel Rennie Harlin.
No, è proprio quel Rennie Harlin.
Che cosa hai contro?
Ma
contro questo?
Diciamo che non è che ha una fama di regista di capolavori, ecco. Posso dirla.
Ma non sarà mai un capolavoro questo film.
In questo modo proprio simpatico.
Ma voi avete visto Cabin in the Wood, quella casa nel bosco?
Certo, bellissimo.
Yes,
bellissimo.
E mi sono. Cioè, ok.
Rennie Harlin, diciamola tutta, è il regista di Cliffhanger.
Sì, ed è il regista di. Come si chiama in italiano? Die Hard 2.
58 minuti per morire.
Bravissimo.
Beh, quello è un capolavoro.
Ok, poi basta però.
Credo sia l'unico film bello che ha fatto.
Poi basta. Io intendevo quel Rennie Harlin.
Die Hard 2, 58 minuti per morire, è il film più bello che ha fatto Rennie Harlin. Ma ha voluto.
E sono passati 59 anni.
Ha voluto provare a superarsi con questo The Strangers Chapter 1. Ci sarà riuscito? Lo scoprirete solo andando a vederlo, o anche no.
Dal 17 maggio al cinema.
Al cinema. Dunque, poi abbiamo visto The Watchers.
Che giusto per non farci mancare qualcosa di misterioso che avviene in una casa attorniata dal bosco,
torna Dakota Fanning dopo Ripley.
Esatto.
Però questa volta è protagonista nel nuovo film di Ishana Night Shyamalan.
Che è, se chiaramente direi che è abbastanza palese, ma nel caso non lo aveste capito, è proprio la figlia del famoso sceneggiatore e regista M. Night Shyamalan! Non vedevo l'ora di farlo.
Da quant'era che non lo facevi?
Tantissimo.
Infatti l'hai fatto troppo forte, secondo me ti sei rotto dentro.
No, secondo me si sono,
io mi sono
rotte
spaventato.
Le casse di chi ci ascolta in auto.
Priscilla, tutto bene?
Sì, no, scusa, io sono turbata da questo film.
Dall'urlo di Teo.
anche.
Quindi questo è il primo film di Ishana Night. Ma non è Night, anche lei è Night.
No, non è Night.
Non è Night?
Sì che è Night.
Lei è Day.
Ishana Night Shyamalan.
Ah, è vero, sì. Sempre Night.
Allora sì, è una
sono
mancanza.
Due fratelli
lì.
Della notte.
Che bello, ma sapete voi perché lui si chiama Night Shyamalan?
No.
Ho paura, non lo voglio sapere.
Lì si chiama M, sai per cosa sta la M? M Night Shyamalan. Night l'ha messo lui per avere un nome un po' più misterioso. E l'ha aggiunto lui, non...
Scusa, l'ha messo anche la figlia.
E la figlia ha detto, manteniamo questa tradizione.
Ah.
Ma questo peggiora la mia opinione, allora.
Povero M.
No, non su di lui, però, cioè, nel senso, questo trailer è bellissimo. È il classico film di M. Night Shyamalan che io dico, wow, che figata. Però non è suo ed è suo. Cioè, ok.
Vabbè, il buon sangue non meno, come si dice?
No, però...
Sì, così, però...
però è una cosa... Sì, sì, però...
Lontano dal lago, cosa stai dicendo,
Che anche abbaia non morde.
Cioè, io già a parte che sera... già dalla fotografia qua, dai colori, ho detto...
Molto sciamaliano.
Sì, sembra... Boh.
Come si chiama quello... Dai,
bussano
la porta, bravissima. Che era più o meno un'ambientazione simile, se non vado errato.
Ma di cosa parla questo The Watchers? Vediamo che una giovane artista rimane, diciamo, reclusa in una foresta immacolata e gigante nell'Irlanda occidentale, dove dopo aver trovato rifugio rimane intrappolata con tre sconosciuti. È perseguitata da una misteriosa creatura ogni notte. Quindi,
Aggiungiamo problemi a problemi. Insomma,
però ha molto, ha un look molto particolare, molto misterioso. Secondo me è promettente questo film. Poi, insomma, a me Shyamalan non dispiace quando fa le cose belline. Poi a volte fa un po' come Ridley Scott e dice, ora dobbiamo fare un film orrendo.
Però lo dice anche, l'ha imparato da Ridley Scott.
Sì, lui segue la scuola di Ridley Scott. Vediamo se la figlia segue la scuola sua e nel caso se decide di iniziare con quello bello o con quello brutto.
E vabbè, quando lo scopriremo? Quando avremo la possibilità di scoprire questa cosa, Paolo?
Lo scopriremo quest'estate, perché dal 7 giugno uscirà nelle sale probabilmente americane, vedremo. Chiudiamo questa rassegna di trailer con The Wild Robot, dal 20 settembre al cinema, che è un film di animazione e sembra molto 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 promettente.
Stile un po' sketching, non so come definirlo, è uno stile di animazione molto, come si dice, post Spider-Man Into the Spider-Verse.
Sì.
Quel film secondo me ha segnato un po' il passo.
Un po' anche Tartarughe Ninja, no?
Sì, l'ultimissimo,
sì,
cioè,
sì.
Un po' dove si vede il tratto, un po' qualcosa di nervoso,
quasi.
Dipinto, non perfettamente riuscito negli sfondi, ma volutamente. Lo stile a me è piaciuto un casino. La storia, dal poco che si riesce a capire, è questo robot che ha a che fare però con un sacco di animali nella natura, nei boschi. È la settimana dei boschi questa per i treni.
Sì, è un robot.
Boschi, raga, tirano da paura.
È un robot che dopo un naufragio rimane praticamente su un'isola deserta.
No, scusami. Cioè, prima mi hai tradotto Stranded, adesso che c'è di nuovo non lo fai.
In che senso?
Prima quando hai parlato di Dakota Fanning hai detto che lei rimaneva stranded.
Sì, è come l'avevo tradotto.
Vedi?
Perché in questo caso è un altro tipo di stranded.
Ah.
Naufraga su un'isola disabitata e sopravvive in questo ambiente. Per sopravvivere in questo ambiente naturale incontaminato,
ostile.
Deve legare, ostile, deve legare con gli animali dell'isola. E
prendersi cura di una
di un cucciolo
di oca. Orfano.
Quindi particolare, un po' di vibes di come si chiamava quello della Pixar, del robottino
Wall-E.
Mm.
Ah.
No?
Sì, ma non tanto.
Però è molto, un po' anche di Iron Giant.
Esatto, più quello,
gigante di
più
ferro.
Altro
forse
per
sì.
il character design del robot. Quello che mi ha stupito del trailer è che praticamente è un trailer completamente muto. Ma io il trailer in lista l'ho messo perché avevo visto il cast, che annovera
il cast vocale:
Pedro Prezzemolino Pascal,
sì.
Stephanie Su, ovvero la come si dice, la figlia di Michelle Yeoh in Everything Everywhere All at Once, Lupita Nyong'o, Mark Hamill, raga, Luke Skywalker, Catherine O'Hara, la mamma di Kevin, Bill Nighy, Ving Rhames, cioè ci sono dei nomi incredibili.
Sì,
e poi nel trailer non ne senti parlare neanche uno, a parte Lupita verso la fine. Che...
Fanno i versi degli animaletti. Ciao, sono Mark Hamill. Lupita Nyong'o.
Se ci pensi, sarebbe un'idea di marketing geniale. Cioè. E con i corvi interpretati da
Pedro Pascal.
Pedro Pascal. Senti, Fabini, pochi corvi Pascal.
Beh, non è vero, raga, non è vero. Se voi che ci ascoltate, stiamo cazzeggiando. Non è vero.
Però non lo sappiamo in realtà. Se quindi oddio, saranno i classici animali che parlano. Boh.
Non penso, del tono del trailer non sembra.
Infatti,
probabilmente
sembra,
siccome il robot è naufragato, ci saranno anche dei personaggi umani magari, e forse nel trailer non si vedono. Il trailer è molto accattivante proprio per questo, però magari poi il film, questa è la prima cosa che esce, no? Ci sono le prime immagini divulgate, poi magari nel film c'è molto di più e non c'è stato ancora fatto vedere. Quindi, però a livello stilistico, a livello concettuale, di character design, di stile, è molto promettente. Quindi segnatevi The Wild Robot dal 20 settembre al cinema. E finalmente siamo arrivati nella sezione recensioni.
Quanto manca la pizza?
La pizza sta per arrivare, quindi dobbiamo muoverci. E iniziamo a parlare, secondo voi, di Dune parte 2? No, perché non vogliamo rovinare questo giochino. Iniziamo a parlare di un'altra cosa, una serie che...
È una serie,
no? American Fiction. Non è una serie.
È un film candidato all'Oscar come miglior film,
ah,
Paolo.
Okay. Perché?
Miglior sceneggiatura, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista.
Ah, davvero?
Miglior colonna sonora.
Quindi se fosse stata una serie sarebbe stato ancora meglio.
Perché?
Dimmi di più. Volevo dire, iniziamo da un film, American Fiction, vero Teo?
Esatto, che è arrivato su Prime Video, disponibile per tutti, proprio a pochi giorni dai premi Oscar. Di che cosa si tratta? Avevamo parlato del trailer qualche puntata fa. Il protagonista, interpretato da Jeffrey Wright, è uno scrittore afroamericano che però ultimamente fatica a vendere ciò che scrive. Contestualmente a ciò scopre che una giovane autrice afroamericana scrive invece un romanzo forzatamente black e sfonda, vince premi su premi, viene invitata da tutte le parti eccetera eccetera, e lui a questa cosa chiaramente fa girare un po' le balle, perché il libro, secondo il suo parere, non è niente di che, e anzi va a aumentare e peggiorare i cliché e gli stereotipi sull'etnia alla quale anche lui appartiene. Chiaramente non è solo questo. Il film, durante lo svolgimento, scopriamo che comunque lo scrittore ha alle spalle una situazione familiare particolare, con una madre, un fratello e una sorella, e che a un certo punto viene coinvolto come giurato, diciamo, come giudice per un premio letterario nella giuria dove fa parte anche l'autrice del libro da lui tanto detestato.
Aha.
A un certo punto, per gioco, inizia a scrivere un libro anche lui forzatamente black, con tutti i cliché che ci si possono infilare dentro della comunità afroamericana, ma super forzati, dal linguaggio al modo di vestire, alle situazioni che vedono alcol, povertà, spaccio, eccetera.
Pollo fritto c'è?
Credo di sì, anche l'anguria. E sto semplicemente dicendo quello che si vede nel trailer. Incredibilmente, e anche poco inaspettatamente, questo libro ha un successo della Madonna. Lui giustamente lo aveva scritto con uno pseudonimo, e questa cosa è ovviamente alla base di un po' tutto quello che succede dopo. Allora, in generale, a me il film è piaciuto un sacco. Quello che dicevo inizio puntata, o che ho detto a un certo punto della puntata, quando poi è saltata la registrazione, non lo so. Ho finalmente, incredibilmente, visto tutti e 10 i candidati a miglior film degli Oscar di quest'anno. Secondo me il livello è molto alto. Questo American Fiction si inserisce diciamo tra i film tra virgolette leggeri, perché sicuramente non è un film esageratamente drammatico come altri che sono in nomination, è un film che da subito mette in chiaro le cose. Spesso diciamo che una buona sceneggiatura deve presentare il film nei primi minuti, dandone i temi, presentando quale sarà il tono, quale sarà il tema, quale sarà lo stile del film, e American Fiction secondo me svolge appieno il suo compito, perché nei primi 5 minuti già diventa chiaro tutto quanto, qual è il tono del film, ovvero parlo di temi seri come il razzismo, l'inclusività, lo scontro generazionale, la società di oggi, ma lo faccio in maniera leggera, in maniera autoironica, in maniera che spinge lo spettatore anche a ridere di ciò che vede e anche addirittura a ridere di cose assurdamente drammatiche, come succede a un certo punto del film, e lì ci fai una riflessione. C'è una scena agghiacciante nella realtà che però il film costruisce in modo che sia fonte di risate, ed è indicativo secondo me un po' di tutta l'opera. Non so, a me a me il film è piaciuto, le interpretazioni di Jeffrey Wright, lui sempre secondo me è un attore pazzesco, bravissimo. L'interpretazione di Sterling K. Brown, io non sono un attore quindi posso dare il mio giudizio da spettatore semplicissimo, bravissimo, forse, ecco, non lo so, nel novero dei candidati a migliore attore non protagonista mi sembra strano che ci sia finito addirittura lui, un po' per il minutaggio che però non è indicativo, sappiamo di gente che ha recitato per molto meno e che c'è finita lo stesso in nomination, però ecco, non è che ho visto questa interpretazione della vita. Nonostante non sia un personaggio effettivamente facilissimo, è che a un certo punto lo diventa, secondo, non so, fa un percorso abbastanza banale se vogliamo, all'inizio sembra molto sfaccettato però viene un po' lasciato perdere. Il protagonista invece ha un gran bell'arco. Il film è figo, il film è assolutamente consigliato.
Sono molto curioso.
Recuperatevelo su Prime Video, è un film che piace a Baroni, perché mi sembra che duri al massimo, forse arriva a 2 ore,
un paio d'ore, sì.
Non sono neanche sicuro che le duri. Ecco, vedi, 1,57 con i
al
titoli
pelo,
di coda, quindi... consigliato.
Beh, è bella anche la serie?
Non lo so, ma potrebbero farla dopo il successo di questo film.
Bene, quindi American Fiction lo trovate su Prime?
Esatto.
Sì.
Beh, fantastico.
Meglio di così.
Poi parliamo di... questo è un film o una serie?
Questo è un film.
The Parades, che ha visto Priscilla.
Sì, 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 Previo. Esatto. Un po' per caso, in realtà, mi sono imbattuta tra le ultime uscite, perché è uscito il 29 febbraio scorso, appunto, su Netflix, produzione Netflix. The Parades è l'ultimo film di Michihito Fuji, un noto, in realtà, ha fatto, è un regista giovanissimo perché è dell'86 lui, quindi 37enne, va per i 38, però si è fatto già abbastanza conoscere con alcuni film, per esempio l'ultimo, credo che comunque tra gli ultimi, e Family, una storia yakuza. Invece qui sì, però lui è uno che ha spaziato già abbastanza nei generi, più che altro è andato un po' dall'action yakuza a sempre sui toni del dramma, però dramma romance poi. E qua è venuto fuori un film che io personalmente ho apprezzato tantissimo. Vi racconto di cosa parla The Parades. Allora, The Parades praticamente si apre con quella che è la protagonista, il personaggio principale, che è Minako, questa giovanissima donna che è praticamente stesa sulla battigia, e scopriamo quasi subito nei primi minuti del film che è stata in pratica vittima di uno tsunami causato da uno dei tanti, purtroppo, terremoti che, diciamo, che si verificano, esatto, funestano il Giappone. Solo che vediamo subito che qualcosa non va. Allora, non sto spoilerando perché si vede nel trailer. Il trailer già è esplicativo, cioè rivela già questa cosa, ovvero che Minako è morta nel e praticamente si sveglia, ma è già è uno spirito in pratica, e infatti lei inizia a cercare il figlio Ryo per le strade, va in quello che hanno creato, insomma, l'accampamento, il rifugio di emergenza nella scuola, ma non lo trova, e soprattutto non lo trova perché nessuno riesce a vederla, quindi lei non riesce a parlare con nessuno, ma appunto già dal trailer si vede che lei, toccando qualcuno, la mano attraverso, non riesce appunto a comunicare. E in sunto, The Parades ci fa vedere il viaggio di Minako in questa sorta di limbo di questa terra in cui vanno le anime che hanno quel famoso conto in sospeso, sì. Si dice, esatto, per cui il suo è ritrovare il figlio e scusarsi per quello che lei sente di aver vissuto come delle mancanze per via del troppo lavoro, eccetera, ma fa la conoscenza di una schiera di personaggi che ha ognuno la propria storia, e sono ben, davvero, da parte ben interpretati, un bellissimo cast, attori molto bravi, ma benissimo tratteggiati, cioè ogni personaggio proprio ha le sue caratteristiche, il suo background, ha la sua personalità, è forte, emerge, e vediamo la storia di tutti ben raccontata fino alla fine. Quello che colpisce è che appunto c'è questo proprio gioco di squadra, cioè lei, diciamo, si fa portavoce di questo, ok, completiamo questa mission, cioè risolviamo il nostro conto in sospeso per appunto andare via da questa terra, insomma, oltrepassare definitivamente questa soglia. E c'è anche un omaggio al cinema, perché comunque uno dei personaggi è praticamente un cinefilo, ma anche proprio un vero e proprio cineasta, e il suo conto in sospeso era completare un film.
Ah, tutto questo, attenzione, wow.
Sì, è tutto questo, adesso se no entro un po' in spoiler, è parte della magia e della poesia di The Parades, che è proprio magico, è poetico in tutto, cioè nella storia, nelle scenografie, e anche tantissimo nella fotografia. È veramente, ve lo consiglio, perché è un film molto delicato, fiabesco, e 2 ore passano velocemente.
Molto interessante.
Lo trovate su Netflix. Se dopo averla sentita parlare la volete anche leggere, sappiate che Priscilla il film lo ha anche recensito per il sito, quindi trovate anche il suo articolo.
Bene. Posso dire che il titolo originale è Paredo, quindi è Parades.
Ok, ma allora perché bevi?
Perché no, era andato a vedere, perché di solito qui scrivono anche il titolo originale, no? Sui film giapponesi c'è, cioè, di solito volevo capire che tipo di parata si parlava, e invece no, è proprio la parola inglese scritta.
Non l'ho detto, sì. Però lo dico meglio, è perché stavo cercando di essere anche un po' breve. The Parades è proprio come scrivevo nell'articolo, è un po' come Welcome to the Black Parade di My Chemical Romance, proprio la parata dei morti, insomma, delle anime che in questo caso viaggiano.
Ah, ok.
Insomma, come la parata.
Esatto.
Bene, un'altra recensione di questa sezione, prima di passare poi a Dune, il prossimo, Dune parte 2, è un film o serie che si intitola Spaceman.
È un film, lo trovate su Netflix, uscito in questi giorni, tra l'altro. Come al
ne
solito,
abbiamo parlato del trailer,
esatto,
se non sbaglio.
Secondo Netflix è uno dei film più visti su Netflix in questo periodo. Film che vede protagonista assoluto Adam Sandler.
Ah, è quello con Adam Sandler.
Esatto. Allora,
vogliamo sapere
breve,
se ti sei preso una pallottola oppure no.
Allora, una pallottola vera e propria secondo me no.
Però
allora, che cos'è questo Spaceman? siamo in un periodo storico abbastanza indefinito, a quanto pare dalla tecnologia presente nell'astronave. Mi pare di capire che siamo davanti a una ucronia. Tu sai quanto mi piace usare questo termine, lo uso ma non appena si può. E quindi è un passato, ma non è il nostro passato, è un passato alternativo rispetto a quello che è successo veramente.
Esempio, se i nazisti avessero vinto la guerra.
Esatto, tipo la, come okay. si dice, la The Man in High Castle, esatto, mm-hmm. è un ottimo esempio di ucronia. Qui abbiamo un astronauta della Repubblica Ceca, che Ceco. Insomma non è tanto famosa la Repubblica Ceca per le sue missioni spaziali.
No.
Ecco. Quindi già vi fa capire che siamo in un mondo abbastanza diverso rispetto al nostro. Tra l'altro, agenzia spaziale che si trova in concorrenza diretta con quella coreana, che anche qui
del nord sarebbe, o del sud?
Ci sarebbe da aprire,
Del nord del, o sud. Del sud.
Ci sarebbe da aprire una grossa parentesi, ma queste cose vengono lasciate sullo sfondo. Questo povero astronauta sta affrontando una missione in solitaria della durata di un anno, con andata e ritorno, per scoprire di cosa si tratta una misteriosa nube di polvere cosmica che a un certo punto è comparsa dalle parti di Giove e che è visibile addirittura dalla Terra anche di giorno. Quindi a un certo punto nel cielo compare questa cosa rosa nei cieli di visibili dalla Terra, e chiaramente dopo un po' di mesi di preparazione mandano questo omino a cercare di scoprire di che cosa si tratta e a raccogliere dei campioni, prelevare dai campioni di questa nube, di queste polveri cosmiche.
E l'omino sarebbe Adam Sandler.
E l'omino è Adam Sandler. Chiaramente questi sono tutti i pregressi che vengono raccontati durante la storia. La storia inizia in medias res con lui, a cui manca poco ad arrivare a questa polvere cosmica. Il problema qual è? È che il film parte appunto come un film di fantascienza alla scoperta di un mistero misterioso che c'è in questa, nel nostro sistema solare, ma a un certo punto diventa una sorta di saggio sulla solitudine e come noi esseri umani affrontiamo la solitudine, il distacco dei rapporti interpersonali, la lontananza dei sentimenti e degli affetti, che va bene. Ma a un certo punto il film vuole diventare anche qualcos'altro, come appunto dicevi nel sommario, una sorta di seduta di psicanalisi tra questo astronauta e questa strana, curiosa e mostruosa presenza che lui a un certo punto si trova all'interno della sua astronave, che dice di essere un qualcosa, arrivato da un qualcos'altro. Non vi svelo che forma abbia, no, invece devo svelarvelo, perché mi sento di avvisare chiunque soffra di aracnofobia. No. Se siete persone che soffrono di aracnofobia e di quelle persone che non guardano i trailer, state lontanissimi da Spaceman. Ma è proprio, me lo sento, sì, di darvelo come consiglio. Statene alla larga a miglia di distanza.
Non posso guardarlo, quindi.
Sei aracnofobica tu.
Molto.
Lascia perdere.
Però nemmeno amo il Adam trailer. Sandler. Non ho visto il trailer.
Allora, potresti forse guardare il trailer per avere un'idea. Ma non guardare questo film se non hai visto il trailer, non sai cosa ti aspetta.
Peccato, perché mi stavo convincendo poi che un Carey Mulligan e Adam Sandler, che coppia.
Esatto, allora, Carey Mulligan, ruolo minore perché fa la moglie rimasta a casa.
Sempre.
E il fatto è che, esatto, è sempre è il periodo della...
Carey Mulligan.
Voglio l'applauso, metti gli applausi lì. No, è l'altra pagina della bella, basta. Non lo so, è che il film secondo me a un certo punto perde di vista quello che vuole essere, cerca di essere un po' tante cose in uno, non mi ha funzionato benissimo. Cioè, mi è piaciuta l'atmosfera generale, mi è piaciuta l'idea. Sandler comunque, ripeto, quando lo tirano in mezzo in film dove non deve fare l'idiota, è molto in gamba. e comunque questo film recita praticamente da solo tutto il film, che non è facilissimo.
Ma fa l'idiota o no?
Non fa assolutamente l'idiota, anzi fa un uomo molto pieno di rimorsi, rimpianti, ripensamenti. È a tutti gli effetti l'uomo più solo di tutti, perché è vicino Giove, e insomma non è che le persone a lui più vicine sono a tipo mezzo miliardo di chilometri, e questa cosa chiaramente si fa sentire. Non lo so, mi aspettavo una cosa, durante il film è diventata un'altra che mi stava piacendo, però poi diventa un miscuglio di cosine un po' pasticciate. Peccato, speravo mi sarebbe piaciuto di più. Poi come sempre, questo è il mio parere, non vi sto assolutamente sconsigliando di vederlo, se vi interessa guardatelo.
A meno che non siate aracnofobici, a quanto pare.
Esatto, no, quello sì, perché effettivamente potrebbe diventare un problema.
Guardare Adam Sandler che fa l'idiota invece.
Quindi questo era Spaceman, che trovate su Netflix. Si conclude qui la nostra sezione delle... Non è vero, non è vero. Parliamo adesso di Dune. Cos'è?
Ci avevo quasi creduto io.
Dune parte 2. Chi ne parla? Perché l'avete visto voi due? Esatto. Io non l'ho visto. So che non mi spoilererete, ma sono molto, insomma, molto curioso, perché andrò a vederlo domani. In realtà io tanto comunque ho già preso il biglietto, quindi andrò comunque. Quindi potremmo anche non farla la recensione. Tanto, no? Cioè, uno già ha visto il primo, che fa, non lo vai a vedere il secondo. Vabbè, parlatemi di questo Dune parte 2.
Ho appena parlato di Spaceman, quindi faccio iniziare Priscilla.
Che responsabilità.
Che responsabilità, ma cosa cioè cosa si può dire e non
e cosa
dire.
Non si può dire.
Esatto.
Non puoi svelare dei dettagli della trama, delle rivelazioni importanti.
Diciamo intanto una cosa, sicuramente c'è tra di voi qualcuno che non ha visto il primo.
Tra di voi noi o tra di voi,
tra
chi
di
ci
voi
ascolta?
Che ci ascolta, proprio con chi ci ascolta. Quindi in generale posso dire un'infarinatura, no, di quello che si tratta. Dune parte 1 e 2 sono la trasposizione cinematografica di un romanzo
di Frank Herbert del 65,
di fantascienza, che ha avuto un impatto molto importante sul mondo della, diciamo, sul mondo della fantascienza in generale. Ha influenzato George Lucas per Star Wars, ha influenzato tante altre opere, e quindi diciamo che è un'opera molto importante. Per molti è stata ritenuta per tanti anni impossibile da portare al cinema sullo schermo. Denis Villeneuve è riuscito in qualche modo a trovare una chiave.
Ci provò nell'84 David Lynch, ma il suo film fu letteralmente tagliato con la motosega da De Laurentiis. Infatti Lynch non ama assolutamente parlarne.
Esatto.
Quindi
ci ha riprovato Villeneuve con un discreto successo con la prima parte, e qui, se non sbaglio, la seconda parte va a concludere il primo romanzo, no? Poi ci sono altri romanzi. Quindi è una saga ambientata in questo mondo fantastico, che non è un futuro.
È un futuro del 10191, se non vado errato.
È un futuro talmente lontano da essere slegato da ogni realtà odierna. E il protagonista è Paul Atreides, che deve in qualche modo riabilitare il nome della sua famiglia, no? In questa guerra intergalattica, e cercare di... Sto facendo una cosa molto un'infarinatura a grandi linee. Nel primo film inizia il suo percorso, e in questo secondo film immagino lo continuerà.
Esattamente.
E qui cedo la parola a Priscilla.
Sì, allora io vorrei soffermarmi infatti poco sulla trama, a parte perché si rischia di fare spoiler, e poi perché è davvero... cioè io penso che un po' tutti andranno a... Chi non ha visto il primo forse adesso sarà convinto a recuperare, andare a guardare il secondo, e chi ha visto il primo per forza o ha già visto andrà a vedere come Paolo domani il secondo, che sia che abbia letto o non letto il libro. Io non ho mai letto il libro né i libri, però quindi mi sono approcciata a Dune prima con Lynch in realtà, e poi con appunto Villeneuve. Secondo me lui ha fatto un lavoro eccezionale, cioè per me questo è un film che, anche per rimanere in tema Oscar dell'anno prossimo, lo vedremo protagonista, perché comunque già dalle prime sequenze, cioè io ero proprio wow, bellissimo. E io credo che abbia dato proprio prova di essere veramente un regista con la R maiuscola. Cioè per me ha funzionato davvero tutto in quel film. Ora, tralasciando, per questo ho sottolineato, non ho letto i libri, tralasciando il ma c'è stata questa cosa che era diversa così eccetera, e devo dire che proprio a livello registico, e quindi includo qualsiasi comparto tecnico tranne Zendaya con la monoespressione, scusatemi però.
Zendaya è un personaggio particolare.
È un personaggio, cioè sì. Timothy, identificato in Timothy, è stato veramente bravissimo, soprattutto anche quando c'è l'evoluzione del personaggio che poi proprio dice sì, sono io, Muad'Dib.
L'approccio al sequel, vabbè, in questo caso secondo me non è neanche considerabile un
esatto,
sequel.
Esatto, non è proprio un sequel perché è la parte 2.
È come se fosse un unico film spezzato in due.
Sì,
nel senso che Villeneuve aveva già dichiarato ai tempi che il 2 lo avrebbero fatto solo se il primo avesse avuto successo.
Perché non era scontatissimo.
Esatto, ma non era scontatissimo.
Il primo è un mezzo film.
Io ripeto che secondo me no, l'ho rivisto la mattina di domenica, perché poi domenica sera sarei andato a vedere il secondo. Io continuo a essere dell'idea che nonostante il finale chiaramente sia aperto, può comunque considerarsi una conclusione di percorso di Paul Atreides, così com'è. Cioè lui comunque compie un arco che si conclude in un qualche modo alla fine del primo film. Poi è chiaro che rimane aperta la curiosità di sapere che cosa succede dopo, perché sai che succede della roba dopo. Ma se qualcuno di, come si dice, totalmente vergine del romanzo, ignaro del fatto che esistesse forse sulla carta un secondo film, dovesse vedere il primo, secondo me comunque una conclusione c'è. Cioè il personaggio inizia in un punto, finisce in un altro, con un'altra consapevolezza, un altro ambiente, un'altra... un altro scopo nella vita.
Ci sono, quindi, i titoli di coda alla fine, quindi è finito il film.
Beh, in questo
diverso,
no, però...
Il Signore degli Anelli, se vogliamo proprio aprire questa parentesona,
okay. Possiamo discuterne da qui all'infinito, non ne caveremo nulla, quindi okay. Parliamo di questo secondo. Ti è piaciuto?
Mi è piaciuto, credo, nonostante tutto, devo ancora capire se mi sia piaciuto più il primo o più il secondo.
Davvero?
Sì.
Ah, quindi
io prima l'ho amato molto, perché è quello che dicevamo prima rispondendo alla domandona sulla questione sequel, ovvero il primo aveva il difficilissimo compito di creare il world building all'interno del quale è inserita tutta la saga di Dune, che è un casino clamoroso, perché è veramente complicata, ci sono tante famiglie, tanti incastri, tanti intrighi, c'è della politica, c'è della strategia,
è molto politico,
c'è della psicologia, della magia, del misticismo, della religione, c'è veramente tanta roba. E secondo me il primo funziona, il secondo anche, nonostante secondo me il terzo atto diventa un po' troppo precipitoso.
Ma qui non approfondiamo questo argomento, perché
no, nel senso che diventa un po' troppo spoiler, denso di eventi, scusatemi, che accelerano un po' troppo la situazione rispetto ai tempi compassati a cui il film comunque ci aveva abituato fin dal primo capitolo. Però, come ha detto Priscilla, a livello tecnico è assolutamente impeccabile.
È impeccabile, davvero.
C'è chi non apprezza, nel senso che no, ma qua entriamo nel discorso che di solito non facciamo, ovvero quelli che dicono, che fanno il confronto tra il film e il libro. Comunque c'è chi apprezza poco l'eleganza di Villeneuve, che secondo me rimane comunque un regista molto elegante in quello che fa. Anche Prisoners, che era un thriller cattivo e sporco, rimaneva comunque elegante nel suo modo di porre il racconto.
Mi piace,
no?
Questo termine per Dune parte 2. È molto elegante.
Sì, è super elegante. È
visivamente elegante, è vero.
I costumi, i movimenti di macchina e dei personaggi all'interno del quadro, proprio la messa in scena, l'estetica. È tutto molto pulito, quasi da spot pubblicitario, non so come dire, no? Forse troppo. Diciamo che forse ogni tanto è Denis, una sbucciata di gomito, daccela, però tra veramente trucco, fotografia, costumi, musiche, le interpretazioni.
A proposito di musiche, ma io mi chiedo, ma a parte Hans Zimmer, ma qualcuno che fa musica c'è?
Ma c'è, è pieno, dai, Hans Zimmer anzi non ne sta facendo proprio perché era impegnato su Dune.
Ma non è vero.
Ma come no? C'è Goranson che ha fatto delle musiche della Madonna. C'è, come si chiama, Jerskin Fendrix, il musicista che primo film che ha musicato Povere creature di Yorgos Lanthimos. E uno dice, mannaggia. Tra l'altro la nostra compositrice Maria Socci ha scritto un articolo su di lui per la rubrica Cinema e Musica, andate a scoprirlo sul sito. Dune parte 2, secondo me, è quello che dovrebbe essere un blockbuster d'autore. Ecco, è uno di quei film che mette d'accordo chi vuole il blockbuster con le esplosioni, le bombe, gli schizzi da tutte le parti, ma anche chi vuole da un blockbuster non solo quella roba lì. Un po' di sostanza, un po' di appunto di eleganza, un po' di approfondimento psicologico dei personaggi. La storia è complicata, questo sì, cioè io ho la Bigna, la mia fidanzata, come diciamo ancoraggio al mondo reale, nel senso che io ho letto Dune il Messia da ragazzino e poi ho in audiolibro risentito tutto Dune pochi anni fa, quindi la storia bene o male un po' ce l'ho presente. Lei è vergine di tutto ciò e effettivamente molti snodi, molte cose che vengono taciute o che vengono date per scontato, che sono state tagliate, diventano un po' incomprensibili. Quindi forse da quel punto di vista, però ripeto, era difficilissimo. Ci ha messo 5 ore e un quarto per portare sullo schermo un romanzo. Questo vi dà l'idea della portata di quel romanzo.
Bene.
Però
quindi
direi assolutamente consigliato.
Fantastico.
Come vogliono i film di questo genere, trovate lo schermo più grande che avete a disposizione con il sonoro migliore che avete a disposizione e correte al cinema.
Bene, quindi è giunto il momento tanto odiato, è giunto il momento, in realtà per noi amato,
della pizza!
Abbiamo mangiato la pizza, voi andate a vedere Dune parte 2, io ci andrò domani, assolutamente non vedo l'ora, quindi un saluto da Priscilla Piazza.
Ciao!
Come ci troviamo su, non so se su Instagram?
Sì, su Instagram, @ Priscilla Piazza 17.
17. Teo Yusufian.
Ciao, se amate il cinema, andate al cinema. Io amo il cinema e vado al cinema, ma siccome amo anche la pizza, vado a mangiarmi la pizza.
Lo trovate come il teino 30 secondi?
No, è come magari 30, compresa la sigaretta.
22 secondi.
Mi trovate come il teino e basta, oppure mi trovate come Cinefax, ma guarda un po'.
Ebbene, quindi trovate anche me, Paolo Cellamare, andate a vedervi il mio match di wrestling il giorno del giudizio, è appena uscito, ora ve lo faccio vedere. E quindi ci sentiamo settimana prossima, ciao a tutti!
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.